Io ho lasciato ieri i libri da Morlacchi, quindi penso, no, stasera, domani dovrebbero essere pronte le dispense.
Basta
Dispense del corso di fisioterapia, sociologia generale, d'Andrea, insomma quello che pare, insomma, gli ho dato sì, tutti i dati della questione, quindi non c'è problema. Dunque sono quattro saggi, due sono miei e due sono di miei colleghi. Uno è sulla questione del farmaco, uno è sulla questione dei corpi sportivi, uno è sulla questione della comunicazione non verbale e soprattutto della copresenza, quindi da un punto di vista neurofisiologico, e un altro invece è sul meccanicismo e i modi di considerare il corpo. Credo che devolveremo una lezione a saggio e in queste tre invece facciamo, diciamo, un quadro generale più o meno degli strumenti utili per comprendere di che stiamo parlando. L'idea generale è quella. Quindi l'altra volta, se non vado errato, ci siamo fermati a struttura e azione e complessità dell'essere umano. Questo è uno dei temi sui quali batterò di più. Poi vedremo anche un po' meglio nello specifico perché e come. Però è uno dei temi che trovo centrali perché, come dicevamo l'altro giorno, se la sociologia nasce da una esigenza conoscitiva, da un cambiamento profondo all'interno della società e dei suoi valori, uno dei motivi per i quali secondo me è rilevante continuare a studiarla oggi è che ci troviamo più o meno nella stessa situazione. Ovvero sia, noi stiamo affrontando una transizione culturale piuttosto marcata senza sapere verso dove stiamo andando a finire, fondamentalmente. Che è più o meno quello che dovrebbe essere capitato ai nostri colleghi del XVIII secolo, nel senso che non è che ci fossero dei cartelli chiari di ok, adesso facciamo questo e abbiamo risolto. C'era una situazione nella quale non si sapeva più come ragionare e ci si interrogava dicendo come ragioniamo? Che si fa? Bene, più o meno oggi come oggi ci troviamo nella stessa configurazione culturale, nel senso che noi siamo protagonisti involontari della fine di un'epoca. Tutto quello che è scaturito con la modernità, tutto quello che è scaturito con la costruzione dell'economia come, diciamo, spina dorsale interpretativa e di sviluppo del reale e del sociale, oggi come oggi sta crollando. Sono ormai anni che sta crollando, ma direi che questi ultimi cinque, da un punto di vista proprio di percezione generale, sono abbastanza marcati nel complesso. Uno degli aspetti che dovreste in qualche modo prendere è il fatto che appunto il nostro modo di concepire le cose, il nostro modo di vivere, di costruire le rappresentazioni della società non è semplicemente razionale. Si fonda invece in larga misura su tutta una serie di rappresentazioni, di intimazioni, di contributi che vengono da parti del nostro essere non ovvie, delle quali spesso e volentieri non siamo neanche coscienti, pensate semplicemente al subconscio, no? Ma non è così netta la distinzione, cioè noi siamo abituati a ragionare di conscio e subconscio come se ci fosse una cesura piuttosto chiara, cioè il conscio è una cosa, il subconscio è un'altra, stiamo a posto e via. No, il problema è che ci sono delle ampie zone grigie in tutto questo. Ci sono delle zone di consapevolezza più o meno marcata, ci sono delle zone di latenza. Provate a pensarvi, a concepirvi e ricordatevi dei momenti in cui non siete stati attenti, dei momenti che vi sono passati per le mani, per le dita senza che ve ne accorgeste. Dei lassi di tempo in cui avete fatto cose che non vi ricordate, non so se vi è mai capitato, penso di sì perché dovrebbe essere abbastanza umano, ma a me capita di salire in macchina, arrivare e dire quell'ora e mezzo dov'ero, cioè che ho fatto, cosa ho pensato, non me lo ricordo, di non sapere dove ho lasciato la macchina, di non trovare più le chiavi, di non, insomma, una serie di cose che sembrano piccole, no? Però significano qualcosa. Che vuol dire? Vuol dire che il nostro essere attenti, la nostra attenzione cosciente, cioè quello che noi chiamiamo io, è un fenomeno sul quale bisognerebbe ragionare con un po' più d'attenzione che non quella che noi normalmente gli attribuiamo. Cioè, secondo noi l'io c'è, noi siamo l'io. E non è vero. È quello il problema. noi siamo allo stesso tempo molto di più e anche qualcosa di meno di questo io cosciente, capace di capire le cose, di collegare le situazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Vedremo, tanto ve lo anticipo un attimo, che ci sono anche dei forti riscontri neurologici in questo senso. Capita, per esempio, a me una volta è capitato di trovarmi di punto in bianco in una brutta serata a Roma con una nebbia che si tagliava col coltello e davanti a me sulle strisce improvvisamente c'era una che non avevo visto. Io so solo che mi sono trovato dopo di lei, senza averla investita, col cuore a 3000 e non ho capito che è successo, cioè non so che ho fatto io in quel momento. Ho reagito, ma è stata una reazione non cosciente. Questo c'è un autore che studieremo derivatamente che si chiama Daniel Goleman, che vi consiglio di leggere in generale, che ha scritto un sacco di testi molto carini, uno dei quali il più importante si chiama Intelligenza emotiva, lo chiama sequestro emozionale. Cioè noi abbiamo dei meccanismi all'interno del cervello per i quali ogni tanto la parte razionale viene messa da parte e reagisce altro, altre strutture, altri vecchi schemi istintuali, eccetera, in modo che appunto tu te salvi. Fondamentalmente l'idea è quella, cioè è come se noi avessimo da qualche parte preso atto del fatto che pensare troppo alle cose di solito non è una grossa idea, ma questo poi lo affronteremo appunto, prego. Emozionale. È dovuta all'attività della ghiandola amigdala, questo ve lo anticipo, ma tanto poi lo vediamo meglio appunto, perché questa è parte, è l'introduzione di uno dei saggi di cui parlavo. Quindi, uno dei problemi con i quali ci confrontiamo e che ha portato probabilmente a questa situazione di crisi culturale oggi è il fatto che noi ragioniamo e ci stiamo comportando perlomeno da circa 400 anni come se fossimo soltanto razionali, laddove ormai anche una serie di altri riscontri piuttosto significativi, come vi dicevo, da un punto di vista di architettura neurale, di neuroscienze, di psicologia, insomma non è che ce lo stiamo inventando noi, un po' tutti cominciano a comprendere che effettivamente noi invece ragioniamo e pensiamo molto più in modo molto più complesso che non semplicemente questo. E allora c'è bisogno di un sapere che riesca a mettere insieme questi aspetti. Quello che è il contributo dell'emozione, quello che è il contributo dell'istinto, quello che è il contributo della sfera immaginale, quello che è il contributo della sfera razionale, che sono tutte coinvolte costantemente nel nostro decidere cose, scoprire cose. Come vi dicevo l'altra volta, questo è un po' difficile, perché il modo che noi abbiamo, quello che si chiama il logos nella tradizione filosofica, il nostro modo di pensare, è un modo di pensare scandito, un modo di pensare che pretende di essere coerente, poi su questo si può discutere estensivamente, però insomma, diciamo che è un modo di pensare che affronta le cose uno step alla volta, quindi prima A, poi B, poi C, poi D, eccetera, eccetera, eccetera. Il problema è che nel nostro essere e nel nostro pensiero le cose non avvengono in sequenza, avvengono tutte insieme. Quindi una delle parole fondamentali per capire un po' come funziona l'essere umano è contemporaneamente, non è prima uno poi l'altro. Cioè pensate solamente, se noi dovessimo pensare a come viviamo da un punto di vista fisiologico, nel modo in cui ragioniamo normalmente, allora dire ma adesso prima respiro, poi faccio battere il cuore, poi dico al fegato che ora che faccia quello che deve fare, poi passiamo a levare i ghiandole, poi sono morto. Perché tutto questo non accade così, accade tutto insieme. Non so se lo capite questo discorso. Non è proprio ovvio, io lo so che questo non è proprio ovvio. Però allo stesso modo noi pensiamo, quando pensiamo non è che diciamo sempre allora prima passo, penso a questo, poi penso a questo, poi penso a questo, poi metto tutto insieme. No, noi spesso e volentieri, ah, ecco, idea, eureka, famoso Pitagora, no? A un certo punto... Quell'eureka è un processo che noi non conosciamo, che quello è il problema. Noi l'abbiamo costruito in un certo modo, l'abbiamo interpretato in un certo modo, ma non sappiamo di fatto come funzioni. Non sappiamo perché a un certo punto, parlando di un'altra cosa, ti viene in mente la soluzione a una domanda che ti hai posto 3 giorni prima. Non sappiamo perché un giorno fai le stesse cose che hai sempre fatto e di punto in bianco dici, ma potrei fare diversamente. Capita, no? Nella routine tu a un certo punto dici, ma perché? Invece di fare così non faccio così? Perché ti è venuto in mente in quel momento? Non siamo in grado di dirlo, non lo sappiamo. Perché noi siamo estremamente più complicati e abbiamo fatto finta di essere semplici da un sacco di tempo a questa parte. E quindi ci siamo costruiti tutta una serie di autorappresentazioni che oggi, che le cose cominciano a mostrare un certo grado di problematicità, diciamo così, tutte queste semplificazioni cozzano, non sono più in grado di descriverci, non sono più in grado di dirci come possiamo andare avanti, dove andare a cercare le soluzioni, come organizzare i materiali. Tutto questo, in un certo senso, è nuovo. E usare le vecchie strategie non porta da nessuna parte. Quindi capite che, purtroppo, o per, tra virgolette per fortuna, perché come diceva Mao Zedong, grande il disordine sotto il cielo, viviamo in tempi interessanti, certo non ci si annoia. Però, tra questo e doversi trovare regolarmente davanti a situazioni che non siamo in grado di capire perché non abbiamo più i quadri di riferimento, perché non sappiamo da dove originano, perché non abbiamo idea di come dovremmo comportarci, insomma, diciamo che ci sarebbero dei gradi intermedi che sarebbero stati auspicabili. Siccome nessuno sceglie il momento storico in cui nasce, noi ci siamo beccati questo, per cui cerchiamo di in qualche modo orientarci al suo interno. Allora, come vi dicevo, per cominciare a capire un po' meglio le cose, è opportuno un approccio cognitivo un po' diverso. Abbiamo visto l'ultima volta che, mentre noi ragioniamo in termini o bianco o nero, molte delle tradizioni orientali, per esempio, ragionano in termini bianco e nero. Questa sembra una stupidaggine, perché dice una vocale, no, ma non è semplicemente lì, sono proprio due logiche completamente diverse di approcciarsi alla realtà. Noi pretendiamo che la realtà sia coerente, ma vediamo e viviamo costantemente una realtà che non è coerente. Allora la domanda è, perché dovremmo imporre alla realtà una coerenza che non le appartiene, o che perlomeno potrebbe essere interpretata diversamente? Io devo accettare della realtà che sia bianca e nera, perché è quello che vedo tutti i giorni, è quello che sono io, come vi dicevo l'altra volta. Perché chi è in grado di dirmi che è solo bianco o solo nero, alzi la mano e scagli la prima pietra, che vi ricordate questo anche Gesù Cristo l'aveva detto ai tempi, no? Chi è senza colpa? È quello il problema. Chi è senza colpa? Chi è che può dire, ah, io sono puro e quindi tu? Questo è uno dei grandi problemi con i quali ci confrontiamo, no? Che se effettivamente siamo tutti quanti anche un po' neri, dobbiamo cominciare a essere forse, a nutrire un nuovo atteggiamento nei confronti di questo nero, cominciare a prenderlo in considerazione da un altro punto di vista che non sia semplicemente la condanna. Però dobbiamo avere quindi la capacità di pensarlo insieme al resto, non metterlo via. Non c'è il bianco da una parte e o il nero che non ci piace e quindi via. Noi siamo bianchi e neri e tutta la nostra vita, tutte le nostre attività, tutti i nostri risultati sono bianchi e neri. Pensate solo agli strumenti. C'è uno strumento che di per sé è solo bianco o solo nero? L'energia atomica. Tutti, ah, l'energia atomica terribile, per carità, sono d'accordo, però ragioniamo. Fukushima è quello che è, ma quando va andata a fare una lastra? No. Una bomba atomica è una cosa, una centrale che funziona è un'altra, non è la stessa cosa, eppure è sempre la stessa energia. Quindi, come vedete, non c'è una sua implicazione di essere bianca o essere nera a priori. Il bisturi, caspita, il bisturi è uno strumento fantastico. No, ma se lo metti in mano alla persona sbagliata diventa un'arma micidiale. Non è che il bisturi è buono o cattivo. Non so se mi spiego. Come tutti gli strumenti, come tutto ciò che noi abbiamo creato, non c'è nulla che per definizione è cattivo. Prendete un veleno, ne prendete tot, fa male, ne prendete poco poco, fa bene. La bella donna, l'arsenico, ce ne sono miriadi di esempi di questo genere. Quindi, come vedete, per esempio è un problema di misura. È un problema di quanto, non di cosa. Un tot va bene, di più no. Ancora di più forse sì, non sappiamo, spesso e volentieri abbiamo strane procedure, sappiamo cose che affascinano profondamente, o perlomeno a me affascinano profondamente. Voglio dire, voi pensate soltanto ai procedimenti di creazione del cibo. A noi ci pare ovvio, ma pensate al primo che si è trovato davanti il caffè, sulla pianta. Come gli poteva venire in mente che facendo tutta una serie di cose con quei semi a un certo punto avrebbe trovato quella polverina che una volta la metti dentro l'acqua poi diventa una bevanda? Non c'è niente di ovvio in tutto questo, no? Tutti i vari procedimenti per creare la farina, per creare il pane, i gradi di cottura, gli ingredienti. Ce n'è uno che a me diverte moltissimo, sapete che c'è un rospo in America Centrale che è stupefacente, no? Ecco, ma il primo che ha leccato sto rospo, non so se ci avete mai pensato, ma come gli è venuto in mente? Dice, quasi quasi mi lecco sto rospo, è buffo, no? Però qualcuno l'ha fatto, perché altrimenti chi lo scopriva che quello era stupefacente? Non so se vi capite la questione, cioè noi siamo una razza che evidentemente ha fatto tutta una serie di cose, no? Si è sempre interrogata molto più di quanto non facciamo noi oggi. Noi oggi viviamo le cose per scontate, Ma i primi sta cosa dello scontato non ce l'avevano. Cioè loro si trovavano lì e dicevano, vabbè, mo, che faccio? Come mangio? Come mi organizzo? Come sopravvivo? E quindi, ecco, noi in qualche modo dovremmo recuperare questo tipo di, come dire, meraviglia nei confronti del pianeta, no? Nei confronti di quello che accade. Perché oggi come oggi quelle vecchie cose scontate non reggono più. Abbiamo bisogno di pensare, di riflettere, di mettere insieme i materiali in un altro modo. Questo modo è quello che io vi sto accennando, perché non faremo di più purtroppo, perché non c'è tempo, si chiama paradigma inclusivo. Esistono dei modi di organizzare il sapere che una parte della teoria della filosofia della scienza definisce paradigmi. Cos'è particolarmente affascinante del paradigma? Il fatto che costituisce un trait d'union, se vogliamo, tra la scienza e la vita normale, tra il conoscere e l'agire, tra il vivere e l'organizzare. Perché il paradigma non è semplicemente un insieme di teorie scientifiche, ma è anche la ricaduta che queste teorie scientifiche hanno sulla vita della gente, sull'organizzazione della società, sui prestigi diversi dei mestieri. Tutto questo è costantemente collegato, no? Allora, un esempio di questo paradigma è il paradigma tolemaico e il paradigma copernicano. Credo che più o meno tutti sappiamo di che si tratta. Non so quanti però abbiano riflettuto sull'impatto sociale di questo passaggio. Non credo che ne avessimo parlato l'altra volta di Galileo. Ecco. Allora, al di là della questione del fatto che il cardinale non sapeva cosa fosse un cannocchiale, ma c'è un'altra questione a monte. Il paradigma tolemaico, che è quello che dice che la Terra è al centro di tutto, con sette sfere che ruotano all'intorno e oltre c'è il posto di Dio, è evidentemente una rappresentazione, no? Che non aveva un'evidenza scientifica, anche se in qualche misura pretendeva di averla, però era un sistema che spiegava ciò che si vedeva all'intorno e assegnava all'uomo una posizione prestigiosa, no? Perché l'uomo era al centro, e il centro, da che mondo è mondo, è un luogo di eccellenza. Tant'è vero che se voi andate a vedere l'utilizzo simbolico della parola centro, scoprirete che ci sono tanti centri. Non c'è un solo centro, laddove geometricamente noi dovremmo avere un centro, no? Ma noi parliamo del centro abitato, che ce ne sono tanti, no? Quindi parliamo dell'egocentrismo, parliamo di centralità e di centri in tanti modi, c'è il centro religioso, il centro della della finanza, no? Tutta una serie di raffigurazioni che non vogliono dire che questo posto sia in mezzo precisamente a qualcosa, ma vogliono dire che è, come dire, il focus, è l'essenza, è il punto più importante di tutta quella configurazione. Ok? Oddio, come ci sono arrivato al centro, ragazzi, aiuto. Ok, perfetto. Allora, dicevamo, l'uomo era messo, c'era un passaggio che mi sfuggiva. Allora, col paradigma tolemaico l'uomo era al centro, quindi non solo era antropocentrico, non solo era etnocentrico, ma antropocentrico, che vuol dire che l'uomo era al centro di tutto, ovvero sia l'insieme del creato era stato creato in funzione dell'uomo. Ok? E questo segna fortemente anche il nostro modo di rivolgerci all'ambiente, se ci pensate, no? Voi nelle scritture trovate che ad Adamo viene data la possibilità di dare il nome alle cose. Adamo quindi è il signore delle cose, perché dare il nome nelle vecchie culture è uno dei gesti di maggior potenza che esista. E noi continuiamo a comportarci come se la terra fosse il nostro giardino privato nel quale prendere le cose, spostare, fare, eccetera, eccetera, pur avendo ormai piuttosto segni evidenti del fatto che questo tipo di atteggiamento non è proprio il massimo che potremmo contemplare. Però, ripeto, da un punto di vista non scientifico, quello che il paradigma trasmette è evidentemente questo essere importante dell'uomo, questo essere il preferito di Dio, questo trovarsi in una situazione completamente diversa da tutto il resto del creato. Quindi in qualche modo è una situazione che per l'uomo non è male, anche l'uomo più sfigato comunque è, no? Sta al centro. Nel momento in cui arriva Copernico, non solo, ma questa costruzione ovviamente è perfettamente armonica con le pretese della Chiesa, quindi da un certo punto di vista conforta, rinforza tutta una serie di poteri terreni, di gerarchie, no? La Chiesa dice: io sono in grado di governare non solo le anime ma anche i corpi, perché c'è questo perfetto ritorno tra ciò che ha deciso il Signore e io sono l'interprete di ciò che ha deciso il Signore. Quindi, ragazzi, eccomi qua. Ok. Quindi vedete che il paradigma non solo influisce sulla, come dire, la condizione esistenziale del singolo, ma anche su quelle che sono le procedure, quelle che sono le posizioni di potere, quelle che sono le gerarchie, no? Altrimenti non ti spiegheresti perché anche i re di popolazioni remote come Carlo Magno si prendono tanta pena per venire a farsi incoronare in Italia dal Papa. Chi è il Papa, teoricamente? Il Papa è qualcosa di unico nella storia dell'uomo, fondamentalmente, perché non c'è un capo di religione che abbia avuto un potere del genere negli anni. Tenete tra l'altro presente che si tratta di un'istituzione che dura da 2000 rotti anni, ed è pure quella l'unica, perché le altre sono andate tutte per aria, stracciate, quelli stanno ancora lì, per cui c'è da ragionarci anche da un punto di vista oggettivo sui pregi della Chiesa Cattolica. Però ad ogni modo, cosa ha fatto nel tempo questa Chiesa Cattolica? Si era costruita un sistema complesso che riportava a sé tutte le arti e i pensieri, la filosofia scolastica, l'astronomia di Tolomeo, tutta una serie di cose che erano ritagliate a misura della Bibbia, per cui tutto tornava, ok? Dopodiché ti arriva sto tizio, Tycho Brahe da una parte, Copernico da quell'altra, Galileo in Italia, i quali casualmente, tra virgolette, tutti insieme si accorgono che sta rappresentazione sarà tanto bella, ma non funziona, no? Non funziona perché? Perché abbiamo, man mano che la tecnologia migliora, abbiamo visto, abbiamo nuovi strumenti che sono in grado di darci nuovi dati, i quali dati non rientrano più in quella cosa. Il fatto che se effettivamente i pianeti e le stelle stanno su delle sfere rotonde dovrebbero muoversi in un certo modo. Quando le andiamo a vedere ci accorgiamo che non è vero, si muovono in modi diversi. Oltretutto tenete presente che in tutto questo continua a esserci il problema del centro. Perché nel momento in cui tu immagini l'empireo, quindi il creato da Dio, la prima cosa che ti viene in mente, secondo una logica immaginale, non razionale, è che le cose si muovano in cerchio, perché il cerchio è perfetto. L'immagine della perfezione è il cerchio, perché in ogni punto del cerchio è parimenti distante dal centro. Quindi da un punto di vista, come dire, ripeto, simbolico, non razionale, i primi scienziati ragionavano sul fatto che le stelle dovessero muoversi in orbite circolari. Non gli poteva venire in mente che fossero diverse, capite? Perché la Terra è al centro e tutto intorno, no? Il problema è che, come dicevamo, è che l'universo di tutte queste belle, questi bei ragionamenti che noi facciamo se ne sbatte. Quindi, di fatto, le stelle, come sappiamo, i pianeti si muovono secondo orbite ellittiche. Per cui c'era uno scarto. Com'è che c'è uno scarto? A un certo punto, ci dice la stessa teoria delle catastrofi di cui vi sto parlando più o meno adesso, che in un paradigma cominciano a comparire degli eventi che non sono comprensibili alla luce di quel paradigma, che si chiamano anomalie, ovvero sia delle manifestazioni del mondo naturale che non sono quelle che ci aspetteremmo a seconda dei calcoli del paradigma. Quindi, nel paradigma tolemaico ci si aspettava un tipo di movimento delle stelle e questo tipo di movimento delle stelle non c'era. C'erano degli scarti, certo non erano scarti massimi, però quando cominci a avere gli strumenti matematici per contarli, che ci sia uno scarto qualunque è un problema. Allo stesso modo, come dicevamo l'altra volta, non potrebbero esserci dei satelliti intorno a questi buchi, perché teoricamente quelli non erano corpi celesti, ma erano buchi all'interno delle sfere. Il momento in cui dimostri che ci sono i pianeti, anche lì comincia a diventare tutto molto più complicato. Quindi queste anomalie, dicevamo, sono degli eventi, delle misurazioni, delle scoperte che mettono in crisi il paradigma all'interno del quale vengono recepite, ok? Quindi il paradigma teoricamente dovrebbe dire ok, ho sbagliato, non ci pensa per niente. Il paradigma si autoprotegge, perché come abbiamo visto non è semplicemente un'impresa intellettuale, ma è un'impresa intellettuale con delle ricadute in termini di valore, di politica, di vita quotidiana, di tante cose che sono molto difficili da modificare, prendono tempo. So se ve l'ho detto, ma noi continuiamo a ragionare spesso, quotidianamente, col paradigma tolemaico, non con quello copernicano. Anche in televisione, voi vi alzate e vi dicono il sole è sorto alle ore X. Il sole non sorge, ragazzi. Il sole sorgeva nel paradigma tolemaico. Qui il sole, siamo noi che ci giriamo intorno. Lui sta fermo, o perlomeno va per conto suo. Quindi dovremmo dire la Terra si è portata sull'emisfero illuminato alle ore X. Avete sentito mai qualcuno che dice questa frase? No, noi continuiamo a parlare come se non ci fosse stato Copernico. Uguale. Ok? Non solo, ma continuiamo a misurare il tempo come se stessimo ancora con gli assiro-babilonesi. Non so se avete notato anche questa cosa. Noi ragioniamo regolarmente in base 100, in base 10, il tempo lo misuriamo in base 12. Perché? Vi siete mai interrogati sul perché l'ora c'ha 60 minuti e non 100? Che sarebbe la cosa che ci verrebbe più spontanea? Perché i babilonesi che ragionavano contavano in base 12. E siccome sono stati bravissimi 3.000 rotti anni fa a fare sti conti, noi ancora continuiamo a ragionare come ragionavano i babilonesi, fino ai centesimi di secondo, ai decimi di secondo, che quelli ne potevano contare perché non avevano la tecnologia, quindi quando siamo arrivati noi, improvvisamente passiamo dai 60 secondi ai 100, no? Ai 10 decimi, 100 centesimi, 1.000 millesimi, ma quella è l'aggiunta successiva. Prima ragioniamo in base 12. E nessuno ci trova niente di strano. 24 ore, 60 minuti, 365 giorni, 12 mesi, sono tutti 12. Per cui, come vedete, insomma, non è che questi paradigmi scompaiano così, no, rimangono, a ovvio se rimangono, cosa lunga. Per cui abbiamo tutta questa serie di incidenti strada facendo, per cui dicevamo il paradigma è un qualcosa che resiste, oppone resistenza al cambiamento. Come dicevamo, il cardinale cosa fa? Accetta immediatamente che abbia ragione Galileo, manco per niente, comincia a tirar fuori tutta una serie di ulteriori possibili interpretazioni di quello che è stato scoperto che siano coerenti col paradigma. Quindi il paradigma, prima di cedere il passo, è lungo. Poi che succede però? Che mano a mano che le condizioni che hanno consentito le prime anomalie si acquiscono, emergono altre anomalie. A un certo punto sono talmente tante queste anomalie, ok, mi arrendo, avete vinto. Anche se, ripeto, poi a livello di vita pratica ci vuole il suo tempo. Quindi questo è quanto dicevamo del paradigma. Ora noi, dopo Copernico, ne abbiamo avuti altri di paradigmi. Potremmo metterci perfino Newton, se vogliamo, ma è abbastanza rientra abbastanza nel paradigma copernicano. Ma poi c'è stato Einstein. E uno dei grandi problemi di Einstein è stato esattamente quello. Dice, è cambiato tutto, ma non è cambiato niente. Cioè noi della relatività, salvo il fatto che sappiamo come si chiama, non abbiamo capito le conseguenze. Noi continuiamo a comportarci come se fossimo nello stato di scienza precedente. E invece la relatività non solo c'era lei che già era problematica, ma poi è arrivata pure la meccanica quantistica che è molto più problematica da inserire nel quadro della scienza con la quale siamo abituati a fare i conti noi. Sta accadendo adesso. Quindi come vedete non solo abbiamo dei problemi a livello sociale, culturale, più ampio, quotidiano, ma abbiamo dei problemi seri anche a livello scientifico, perché se voi prendete un campionario delle grandi scoperte del XX secolo scientifiche, vedrete che sono tutte scoperte che negano la possibilità della certezza, dalla prima all'ultima. Il principio di indeterminazione di Gödel, il principio di indeterminazione della termodinamica, la relatività stessa, i meccanismi delle meccaniche quantiche, tutto questo ci dice che non è vero che siamo in grado di prevedere le cose con precisione millimetrica o nanometrica, addirittura visto che ormai ragioniamo su delle distanze e delle grandezze inconcepibili, no?
Molto carino a livello letterario era stato Pirandello, se non sbaglio, che malediceva all'inizio del suo libro Uno nessuno 100.000, se non sbaglio.
Pirandello è stato uno dei primi a capirla lontano. Tra l'altro Pirandello era anche un buon amico del mio sociologo di riferimento che è Simmel, del quale non so se vi ho mai parlato, ma insomma comunque era un periodo piuttosto fertile da un punto di vista di ragionamenti, direi che erano molto più svegli di noi fondamentalmente, perché noi dopo ci siamo molto, abbiamo lasciato perdere, ci siamo arresi praticamente, però Pirandello da questo punto di vista è fantastico, a parte che ci dice tutta una serie di sullo status e sul ruolo che vedremo oggi, parecchie cose, però comunque la percezione dei cambiamenti è notevole, perché se vogliamo ragionare in termini appunto simbolici, una cosa è vivere al centro dell'universo, una cosa è vivere su un pianetino che ruota intorno a una stelletta che sta in fondo a un braccio di galassia, che sta galassia non è manco niente di che. So se, no? Cioè, non, da un punto di vista copernicano, tutto il nostro antropocentrismo ce lo siamo giocato con tutte le scarpe. C'è nessun motivo per sentirsi chissà che ormai, perché stiamo qua, su sto sercio che gira, no? Senza nessuna specificità, senza nessun tipo di... Non solo, ma pure circondati dal vuoto, oltretutto. Che è una cosa che la nostra cultura, il vuoto, non l'ha mai sopportata, tra l'altro. Quindi abbiamo delle grossissime difficoltà che ce ne rendiamo conto o meno. Questo cambiamento di paradigma ci ha influenzato, ci ha colpito, ci ha destabilizzato rispetto a quanto erano tranquilli gli altri. Voglio dire, pensate a uno che era convinto di stare effettivamente al centro del mondo col Padre Eterno 7 sfere più su. Sarà pure assurdo, ma dal punto di vista della sua stabilità intellettuale, emotiva, esistenziale, non c'è paragone rispetto a quello che siamo noi, che stiamo qui, appunto, scaraventati. No, non è caso poi che la grande filosofia del XX secolo elabori delle figure terrificanti, no? Cioè, Heidegger, per esempio, che parla della gettatezza nel mondo, dice l'uomo è scaraventato nel mondo, cioè, da un punto di vista simbolico, no, te vedi, nasci nel terrore, nel sangue, nell'incertezza, insomma sono una serie di figure abbastanza forti che dovrebbero darci una misura di quanto, tutto sommato, anche se facciamo finta che tutto vada bene, tra l'altro non so se avete notato quanto sono scaramantici i rituali di saluto ultimamente, no? Che ti dici tutto ok? Sempre. E quell'altro certo. Ma non è vero. Non è falso, no? Quando chiedi sempre se sei d'accordo, va bene, tutto ok, cosa fai? Tutto questo ripetere così esagerato. Più che chiedere significa imporre. Cioè, come a dire, tutto bene, dimmi che va tutto bene perché non vorrei sentirne un'altra. Già me bastano quelle che non mi sono date a me. Insomma, capito? Quindi abbiamo tutta una serie di modi di fare che segnalano una certa... un certo disagio, ecco, mettiamola così. Quindi dicevo, da un punto di vista di impatto simbolico, il paradigma copernicano è una tramvata, se vogliamo metterla così, nel senso che ci sottrae tutta una serie di certezze metafisiche, ci dà una dimensione del nostro essere praticamente insignificanti nell'ambito dell'universo e ci costringe quindi probabilmente ha dei comportamenti superomistici in un certo senso. Che vuol dire? Vuol dire che noi a un certo punto potremmo pensare che per opporci a questa sensazione di insignificanza cominciamo a diventare sempre più ingombranti. No? E poi di fatto è quello che è accaduto sul pianeta. Non dico che sia necessariamente accaduto così, però certo che è una chiave di lettura stimolante. Noi cominciamo a allargarci sulla Terra, cominciamo a diventare tanti, cominciamo a creare tante case, tante strutture, tante strade, cominciamo a bruciare tutto quello che troviamo per fare tanti campi, come dire, aumentiamo la nostra presenza sul pianeta in modo esponenziale, man mano che ci accorgiamo che questo pianeta conta poco, per cui potrebbe essere benissimo una logica compensativa in un certo senso. Però nel frattempo, appunto, insieme al paradigma copernicano si afferma un altro modo di ragionare, e qui appunto vi do soltanto l'imbocco perché poi lo facciamo nelle prossime lezioni, che deriva dal famoso Cartesio, il quale Cartesio, interrogandosi su come si possa dire di essere umani, cioè quale sia il fondamento della nostra umanità, cosa ci distingua dal resto della vita, se ne esce con una splendida idea, ovvero cogito ergo sum. Cogito ergo sum non vuol dire semplicemente penso quindi sono, ma vuol dire penso razionalmente quindi sono, che non è la stessa cosa. E viene unito ad un'altra idea particolarmente geniale dal suo punto di vista, che è quella della distinzione drastica fra due res nel nostro essere, ovvero sia la res cogitans e la res extensa. Questo, diciamo che Cartesio, vedrete che lo attacco spesso, però bisogna dargli atto, uno, che non è colpa sua, due, del fatto che la sua sistemazione è geniale. Ed è una sistemazione di correnti teoriche e filosofiche che risalgono a millenni prima, quindi non è che è un'idea che gli è venuta a lui, no, quasi quasi. Volendo possiamo risalire a Platone, se non addirittura prima, non so se vi ricordate il mito dell'Auriga, la faccenda delle idee platoniche, eccetera. No? Tutto questo cosa significa? Significa che, secondo Platone, l'anima a un certo punto viene distratta dai cavalli bianco e nero, tanto per continuare a parlarne, il cavallo nero che è cattivo la fa precipitare e l'anima si trova nel corpo. Quindi l'idea che ci sia un corpo e un'anima noi ce l'abbiamo da un sacco di tempo prima di Cartesio, non è Cartesio che l'ha scoperta. Però lui l'ha sistematizzata in un modo perfetto, res cogitans, res extensa. La res cogitans è l'anima, in ultima analisi, la res extensa è il corpo, il quale corpo non ha nessuna peculiarità se non l'essere misurabile. Il corpo è meccanico. Tutto ciò che accade nel corpo avviene per leggi meccaniche, quindi Cartesio formula tutta una serie di idee, diciamo, più che leggi, su com'è la circolazione del sangue a causa delle particelle che rimbalzano. Siamo un grosso flipper a sentire Cartesio, se vogliamo, per essere proprio molto così terra-terra, tanto non ci interessa. Però questa cosa sanziona e di fatto dà uno statuto forte a questa dicotomia radicale, ovvero sia anima da una parte, corpo dall'altra. Come se non fossimo sempre noi. No, vedete che il nostro atteggiamento nei nostri confronti spesso e volentieri è un atteggiamento stranamente ambiguo, diciamo a dir poco contraddittorio, nel senso che noi ci pensiamo come se fossimo da qualche altra parte, no? Io guardo il mio corpo e dove sono sempre entro il mio corpo, chi è che pensa il mio corpo? Io. Boh, non abbiamo le idee molto chiare in proposito, no? Però abbiamo un arsenale di strumenti che ci suggeriscono soluzioni che sono problematiche, ma comunque quello lo vedremo. Quindi capite perciò che l'unirsi del paradigma copernicano, delle idee cartesiane, dell'evoluzionismo che viene dopo, genera una situazione culturale che è quella nella quale noi ci viviamo, siamo immersi, siamo stati modellati. E questa situazione, come dicevamo, si fonda su uno scarto netto, una divisione, una cesura. C'è l'anima o il corpo? A noi serve un qualcosa che riporti insieme queste cose. No? Quindi invece del paradigma out-out, che è il paradigma disgiuntivo, quello con cui abbiamo ragionato e continuiamo a ragionare spesso e volentieri, abbiamo bisogno anche di un paradigma et-et, un paradigma che includa, che porti insieme le cose, che le riunisca. Che noi siamo molto più analitici che non sintetici. Capite? Noi analizziamo, dissezioniamo, anche perché sappiamo, come dicevano i romani, che dividere è avere potere, è dominare. Se dividi qualcosa, poi la domini un pezzo per volta. Tutto insieme ci riesci. Quindi noi il sapere lo abbiamo concepito così. Il sapere è un dividere le cose, fare le analisi, aprire le rane, sventrare i cani, fare tutte queste cose terribili che hanno fatto i padri della scienza ai tempi. Ci sono una serie di esperimenti descritti di Hooke e di tutti quanti i fondatori della Royal Society, che sono una cosa assolutamente allucinante, ma d'altronde bisognava capire in qualche modo come funzionavano queste cose, no? Per cui si sono, come dire, un po' sdati, se vogliamo usare questa formula toscana. Invece, dicevo, a noi serve un sapere diverso, quindi un sapere inclusivo. Il sapere inclusivo ha di buono che, essendo inclusivo, ha in sé anche il sapere esclusivo. Cioè, di fatto, noi possiamo ritenere che l'out-out sia un caso limite dell'et-et, non il viceversa. Quindi, se io sono aperto all'inclusività, sono aperto a concepire e a mettere insieme oggetti che apparentemente, invece, non potrebbero stare insieme. Comincio ad avere una prassi di ragionamento più elastica, quello che gli americani chiamano pensare fuori dalla scatola, il pensiero laterale, non so se avete sentito parlare di queste espressioni, no? Thinking out of the box, che era una delle raccomandazioni che faceva il compianto Steve Jobs. Io mo c'ho un problema con Steve Jobs, nel senso che sono 5 anni che facevo vedere il filmato della Stanford University, sì. Non so se avete sentito o letto, che okay, ecco. Mo che l'hanno fatto vedere cani e porci non ci riesco più, perché se è arrivato questo, perché è morto, se ne è accorto, no? Erano anni che ne parlavamo, perché era bellissimo, se devo dire la verità. E quello forse riusciamo, l'avete visto? Sarebbe il caso che lo vedeste, devo dire la verità, è fantastico, è veramente uno dei momenti più alti della nostra cultura degli ultimi anni, secondo me. Con tutto che Steve Jobs mi stava anche passabilmente antipatico, uno deve dare, come dire, deve riconoscere quando c'è la grandezza, è lì si vede tutto, insomma, c'è un coraggio per dire quelle cose da parte sua che è commovente per certi versi. Vabbè, comunque, questa logica inclusiva quindi è quella che ci permette di vedere il bianco e il nero insieme, è la logica che ci permette di pensare al corpo e all'anima insieme, non due cose separate che presentano delle difficoltà anche operative catastrofiche da quel punto di vista, e ci porta a dover registrare, questo ve lo dico perché tanto ve lo troviamo, un nuovo aggettivo nel nostro vocabolario. L'aggettivo è contraddittoriale e significa qualcosa che ospita una tensione non risolvibile. La nostra cultura ha una sua peculiarità, soprattutto la cultura moderna, che ritiene non esistano ostacoli insormontabili per certi versi, e questo fa parte un po' del mito del progresso. Tutto è superabile, tutto è migliorabile. E l'immagine più evidente di questo discorso è la filosofia di Hegel, per chi se la ricorda. Per chi se la ricorda la diciamo in 3-4 parole, tanto per... Che dice cosa? Che esiste una tesi alla quale si contrappone un'antitesi. il superamento di queste due porta a una sintesi che permette di ricominciare. Quindi questo movimento è il movimento della nostra cultura. Noi siamo persuasi che tutto sia in qualche misura superabile. Non ci sono opposizioni definitive, non ci sono situazioni di stallo per certi versi. Però anche lì è un'illusione, nel senso che noi per esempio siamo il luogo di una tensione non risolvibile, che è quella fra conscio e inconscio, tanto per dirne una, o quella fra corpo e anima, ne abbiamo già viste due. Non c'è modo di ridurre l'uno all'altra, queste due entità esistono ma sono in un rapporto talmente stretto che le possiamo immaginare quasi come un nocciolo di fusione nucleare, un qualcosa che, come dire, costantemente in un equilibrio dinamico e genera energia, perché l'energia non nasce dalla calma, nasce dal conflitto. Questo è uno dei grandi insegnamenti della filosofia greca che non abbiamo fatto nostro. Eraclito diceva: la guerra è il padre di tutte le cose. Non voleva dire che dobbiamo piare le spade e massacrarci tutti, però voleva dire che da una situazione di conflitto e di opposizione scaturiscono cambiamenti, scaturisce energia, scaturisce qualcosa che invece una situazione di calma piatta non è pensabile. Allora, questi conflitti, queste situazioni sono molto più frequenti nella vita di quanto noi non crediamo, per cui l'aggettivo contraddittoriale definisce esattamente queste. L'uomo è un essere contraddittoriale. L'uomo alberga in sé tutta una serie di opposizioni apparentemente inconciliabili, che però lui concilia tutti i giorni della sua vita. Noi nasciamo e siamo tutti i giorni così, un po' inconscio, un po' conscio, un po' corpo, un po' anima, un po' buoni, un po' cattivi, sempre lì. Tra l'altro vi faccio presente che questo è già implicito nel famoso Tao di cui parlavamo la volta scorsa, perché i due punti all'interno delle aree bianche e nere tendono a unirsi all'altra loro area, per cui il Tao è da immaginare in un costante giro. Il Tao non è stabile, il Tao è una spirale perenne, un equilibrio perenne fra il bianco e il nero. A questo punto noi il bianco e il nero lo possiamo declinare come ci pare, buono e cattivo, corpo e anima. Ce ne sono decine di altre, ragione e emozione, insomma noi siamo costruiti su dicotomie costantemente. Ecco, queste dicotomie all'interno di quell'ottica, che è un cerchio, tanto per cambiare, quindi c'è la perfezione anche lì, all'interno della perfezione, la perfezione è data da un movimento costante di opposti. Tant'è vero che le vecchie filosofie, in particolare le filosofie ermetiche, le filosofie esoteriche, parlano di cosa? Di coincidenza oppositorum, gli opposti si toccano, no? Quello è l'idea, sembrano opposti ma di fatto li vediamo noi così perché i nostri strumenti cognitivi sono limitati, ma dobbiamo renderci conto che c'è sovrapposizione. Quante volte avrete sentito dire o avrete provato il fatto che amore ed odio sono quasi la stessa cosa, eppure sembrerebbero opposti? Quante volte gli estremi delle ali politiche assumono delle posizioni che sono uguali? Cioè, ma che ne erano fascisti? Sì, però pensano esattamente come com'è. Perché è un cerchio, e nel cerchio le cose a un certo punto arrivano a riprendersi, non è una retta. L'idea della retta però è un problema che noi ci portiamo dietro sin dalla fondazione del nostro pensiero, perché noi abbiamo una visione del mondo, una visione della storia come di un progresso continuo, no? Per noi il tempo va avanti. E questo è un problema serio. Oggettivamente, è un problema serio perché ci impone per esempio il progresso, no? Uno dei miti fondanti della modernità è esattamente il mito del progresso. Cosa diceva sto mito del progresso? Non era semplicemente una presa d'atto del cambiamento costante che stava avvenendo soprattutto in quel momento, perché parliamo sempre ovviamente della fine del Settecento, eccetera, eccetera. Ma era anche un giudizio morale su questo cambiamento, ovvero sia il cambiamento sarebbe stato sempre per il meglio. Decisamente, loro erano assolutamente convinti, beati loro, cioè, tutta la mia invidia, che il cambiamento sarebbe stato migliore, che i domani sarebbero stati più positivi, che i figli sarebbero stati meglio dei genitori, che le cure si sarebbero trovate, che tutto quello che volete, lungo questa retta infinita che è lo sviluppo del tempo e della storia. Questa cosa ha funzionato per un sacco di tempo. Diciamo ha funzionato con un certo aiuto da parte nostra, perché come dicevo ieri a lezione, sì, è vero che c'è stato un progresso costante da un punto di vista tecnologico, da un punto di vista di igiene, da un punto di vista di conoscenze, di modi di vita, di attesa di vita, quello che volete lungo i secoli, però è pure vero che siamo riusciti a mettere insieme due guerre mondiali nell'arco di 30 anni, sta cosa normalmente non la valutiamo, che insomma un qualche problema dovrebbe generarla, no? In questo grandissimo benessere che si sta costruendo, se siamo ammazzati in un modo che non si era mai visto prima, per cui ecco, diciamo che qualche piccolo incidente di percorso lo avremmo anche testimoniato. Però è vero pure che, diciamo, nella gran parte dei casi, e con un minimo di tolleranza su questi dettagli, diciamo così, fino agli anni 70 la cosa funzionava. Noi eravamo sempre più potenti rispetto a prima. Eravamo sempre più in grado di gestire le cose che ci avevano prima schiacciato, no? Il tempo, gli incidenti climatici, le varie intemperie, le carestie, le epidemie, tutte cose che sono state nell'immaginario dell'uomo presenti per secoli, perché erano quelle che, no, la peste nera, le cose che arrivavano, i disastri, i monatti, impicci e imbrogli, noi sta cosa l'abbiamo debellata. Poi è arrivato il cancro, poi è arrivato l'AIDS, poi sono arrivate un sacco di malattie che non abbiamo capito bene come funzionino, quindi pure lì qualche piccolo dubbio cominciava ad affiorare. Ma nello stesso tempo ci eravamo accorti di una cosa che era particolarmente traumatica, ovvero sia che la nostra rappresentazione della scienza, che fino allora era tutta bianca, aveva dei lati d'ombra molto significativi. Sta cosa l'abbiamo scoperta con la bomba atomica. Quello è stato il momento, come dire, il passaggio alla maturità per quanto riguarda la concezione della scienza è la bomba atomica. La bomba atomica ci ha messo davanti al fatto che la scienza poteva essere anche la peggior distruzione. Quindi l'eccidio di centinaia di migliaia di persone in un solo colpo, dei contraccolpi sul pianeta non misurabili, perché non abbiamo idea di cosa questo comporti, la messa in atto sulla Terra di dinamiche che non sono della Terra. Questa cosa simbolicamente è formidabile, perché ciò che accade nel momento dell'esplosione atomica o dell'energia atomica accade nelle stelle, non accade qui. Quindi, come vedete, il cosmo in qualche modo c'entra dentro casa, ed è destabilizzante questa cosa, perché non sappiamo. Ripeto, non sappiamo quali sono le conseguenze, noi pensiamo di saperlo, ma l'ultima volta che, non so se avete visto, avete sentito un po' questi esperimenti che stanno facendo al CERN, tutta una serie di cose, no? Quando c'è stato l'ultimo tentativo per trovare il bosone di Dio, che già la dice lunga, la definizione del bosone di Dio già è parecchia roba, se vogliamo, due grandi fisici hanno comprato pagine di quotidiani interi, quindi parliamo di un impegno serio, dicendo state fermi perché potremmo distruggere il pianeta. Non sappiamo che succede noi con questo esperimento, pensiamo di, ma se facessimo un buco nero sotto al Gran Sasso, arrivederci e grazie. Quindi, come vedete, e questi sono fisici, non è uno che dice no, c'ho la visione, sono Telma, ho pensato che ci distruggono, no, parliamo di fisici, di quelli che lavorano lì, quindi è evidente che non c'è una grandissima armonia nel leggere i fatti, e soprattutto comincia a esserci una certa coscienza del fatto che stiamo maneggiando cose con le quali sarebbe forse opportuno andare un attimino più con i piedi di piombo. Per cui questa capacità di coinvolgere l'intero pianeta nei nostri errori è quella che ci ha portato a tutta una serie di nuove considerazioni. Quindi l'ottimismo che c'era prima nei confronti della scienza è diventato un rapporto un po' combattuto con la scienza, no? Continuiamo a rivolgerci agli scienziati, ma non ci fidiamo di quello che ci dicono, per cui questo, per esempio, in campo medico porta a cosa? Porta a sentire il medico normale, ma anche lo sciamano, a sentire quello che ti racconta che lui ha scoperto il succo di zanne di rinoceronte e che ti rimetteranno in piedi. Mentre prima non gli credevi e basta, oggi il dubbio ce l'hai, capite? Soprattutto con internet hai tanti modi di saziare questo dubbio che sono più o meno legittimi. Sei esposto molto più di prima, tanto per dire. Quindi dicevamo, vedete che il percorso immaginale dell'Occidente è un percorso oggi accidentato, cioè noi siamo quelli che cominciano a pagare lo scotto della fine del sogno. Il sogno moderno era quello del controllo totale del pianeta, con strumenti di ingegneria sociale, con strumenti di ingegneria meccanico, aerospaziale, elettronica, eccetera. Man mano che compaiono questi nuovi settori, noi pensavamo di poter controllare qualsiasi cosa. E continuiamo a pensarlo per molti versi, perché, come vi ho detto, il paradigma e i simboli muoiono con calma, per cui noi sappiamo di non poterlo fare, ormai ce lo stanno dimostrando quasi quotidianamente, no? Pensate ai vari tsunami, gli uragani, le piogge in Italia che stanno devastando tutto quello che c'è rimasto da devastare, insomma i segnali sono abbastanza marcati sul fatto che noi del clima non abbiamo sto grande controllo. Però Pensate soltanto alla pubblicità delle macchine. Che vi dicono? Giulietta con clima. Che sembra una stronzata, ma non è una stronzata, perché prima dicevamo con climatizzatore, che bene o male. Adesso diciamo proprio con clima. E non è semplicemente una questione di chiudere le cose, vuol dire che tu all'interno di quella macchina il clima lo controlli e quindi sei in un certo senso pari a Dio. Perché chi è che controlla il clima, secondo le vecchie concezioni? Sono gli dèi quelli che controllano le tempeste, il bel tempo, i venti e tutto il resto, no? Allora noi, controllandoli, in qualche modo pretendiamo a diventare dèi. Che è tanta roba, visto poi soprattutto quanto siamo invece tarati nel complesso, vabbè, comunque. Perciò quest'idea, come dicevo, l'idea del controllo è un'idea forte che però ci sfugge dalle mani. Noi oggi non controlliamo più un tubo, fondamentalmente. O meglio, il nostro recinto di controllo si è talmente ristretto nella gran parte dei casi che di fatto l'unica cosa che siamo in grado di controllare è il nostro corpo. E questo vi servirà come ragionamento per le prassi. Nel senso che noi sul nostro corpo esercitiamo una serie di processi, discipline, cambiamenti che stanno in qualche misura in modo vicario rispetto a quelli che pensavamo di poter esercitare sul resto del mondo. D'altronde sappiamo anche da un punto di vista simbolico che ciò che accade nel micro accade anche nel macro, no? La tavola di Smeraldo dice come in alto così in basso, per cui se io controllo il mio corpo di fatto è come se controllassi il resto del mondo o viceversa. Quindi di fatto il corpo controllato è un corpo della nostra cultura, non c'era prima, non era così. Se andate a vedere i canali, no, se andate a vedere i canoni della bellezza anche femminile di 150 anni fa, vi accorgerete che voi non ne vorreste nessuna delle splendide donne che sono state ritratte nei quadri, perché i quadri dice, madonna, come gli è venuto in mente di ritrarla, questa è orribile. Ecco, no, il momento è ovvio che in quel momento sembrava una bella donna, no? Allora, questi canoni della bellezza sono cambiati radicalmente. Oggi abbiamo delle bellezze che sono perfino discutibili, voglio dire, non so se avete presente le sfilate e tutto il resto, ti trovi davanti degli scheletri che camminano e dici, questa che dovrebbe essere una donna? Non ci avevo fatto caso. Quindi è cambiato in modo piuttosto radicale il discorso, no? Ma è cambiato in questa chiave, ovvero sia di un controllo che a volte diventa patologia. Anoressia, bulimia e tutti questi disturbi dell'alimentazione sono anche dovuti, e questo ormai è consolidato, quindi non solo lo diciamo, ma lo possiamo dire con calma, perché siamo d'accordo quasi tutti, per cui suppongo che oramai ci sia poco da discutere, sono dovuti anche a fortissime perturbazioni e pressioni di controllo. Sapete che chi soffre di anoressia o di bulimia, se fa tutti i conti dell'assunto, dell'evacuato, insomma tutta una serie di cose estremamente complicate, che però stanno a significare un controllo ferreo su ciò che accade. La pretesa di controllare i propri processi, il proprio sviluppo corporeo, il modo in cui il corpo aumenta o diminuisce, insomma sono tutte cose che sono anche, e qui l'etetta è ovviamente fondamentale come vedete, sono anche dovute a questo tipo di pressione culturale o di deficit culturale, perché in effetti oggi più che altro parliamo di un deficit di controllo che non di un controllo particolarmente efficace. Direi che facciamo 5 minuti di tempo. Allora ragazzi, allora un'osservazione di un vostro collega mi porta a specificare meglio una cosa. Tenete presente che stiamo andando in modo abbastanza rozzo nell'esposizione di questi temi, nel senso che io sono molto, come dire, tranciato anch'io, invece c'è ovviamente da sfumare e da tener conto, insomma, delle limitazioni del discorso. È vero che i filosofi dualisti hanno sempre contemplato poi delle strategie con le quali far collimare o comunque armonizzare le due parti che distinguevano. Quello che però non hanno tenuto presente spesso e volentieri è che appunto la filosofia ha una ricaduta sulla vita normale e che spesso e volentieri il loro pensiero viene recepito nella cultura quotidiana, nella cultura vissuta in modo molto più rozzo e ne derivano tutta una serie di inconvenienti, incomprensioni e strategie particolari che poi vedremo la prossima volta, nelle prossime volte. Allora, ci sono domande a parte questa su quello che abbiamo detto prima? Tutto abbastanza chiaro? Ok. Allora, chiarita la questione del contraddittoriale, io comincerei a vedere un po' dei concetti un po' più, diciamo, meno ostici, più utili come strumento di comprensione. Allora, abbiamo visto l'altra volta, se non sbaglio, che la struttura è un insieme di elementi piuttosto stabile nel tempo, elementi che sono coordinati e interdipendenti gli uni dagli altri. Di fatto questa struttura quindi è un elemento di continuità all'interno della società, perché noi abbiamo anche il problema dello spiegare come fa una società a rimanere più o meno simile a se stessa nel passare dei secoli o degli anni, e diciamo un elemento di stabilità anche, oltre che di continuità. Che vuol dire? Vuol dire che l'esistenza di una struttura in qualche modo a noi sta anche a dire, al di là del fatto che questa struttura possa o meno essere restrittiva, vincolante, come abbiamo visto la volta scorsa, però l'esistenza della struttura implica una possibilità di progetto, no? Un tratto di continuità nel tempo, quindi in qualche misura una possibilità di previsione, che per noi, vedremo, è particolarmente interessante. Da un punto di vista dei soggetti che abitano la società, o il gruppo che voglia che dir si voglia, la struttura si traduce in una cosa che chiamiamo stratificazione sociale. Non so se avete presente più o meno, quella che si chiama la piramide sociale nel gergo corrente. Vuol dire che noi, in qualche misura, raffiguriamo l'insieme di rapporti che legano tutti i membri di un gruppo in modo spaziale. Okay. Quindi di fatto la struttura sociale definisce un certo tipo di spazio sociale. Questa è una delle strategie meno evidenti del nostro sapere e del nostro comprendere. Però se voi ci pensate vi accorgerete che noi di solito, per capire i concetti astratti, li traduciamo in concetti spaziali. Quindi parliamo di distanza sociale. Che vuol dire distanza sociale? Che tra me e qualcuno ci sono chilometri? No, io posso essere distantissimo da lei, e quindi evidentemente sto usando il termine distanza non nella sua accezione di misura e di spazio. Però uso quell'immagine perché quell'immagine mi fa capire che cosa significa distanza sociale. Okay? Quindi sono dei giochi metaforici, degli utilizzi della lingua, che sono quasi tutti giocati e costruiti intorno allo spazio e servono a capire altro. Per esempio, prendere posizione, no? Prendi posizione verso un problema, che vuol dire che ti metti lì così? No, però evidentemente stai a dire qualcosa che non capiresti se non usassi questo tipo di costruzione. E questo discorso nello spazio sociale lo troviamo costantemente, no? Pensate soltanto ai detti, dalle stelle alle stalle. L'arrampicatore sociale ha fatto un tonfo, che vuol dire che è cascato? No, semplicemente che da una posizione, come vedete il gesto viene quasi spontaneo, di privilegio di qualche genere improvvisamente si è trovato, no? Senza più niente. Quindi vedete che noi usiamo queste metafore, queste costruzioni, queste immagini spaziali per rappresentare altro, perché è evidente che Ricucci, La Vitola o tutti quanti i vari furbetti che abbiamo incontrato negli ultimi anni hanno fatto un tonfo. Ma non è che qualcuno di loro è cascato fisicamente da qualche parte, ok? È stata una caduta simbolica, e allo stesso modo ci sono delle ascese simboliche, evidentemente, no? Quindi viceversa, dalle stalle alle stelle, se vogliamo, quindi c'è questo senso di spostamento all'interno di un qualche tipo di spazio. Questo spazio è lo spazio sociale. E noi come ci orientiamo all'interno dello spazio sociale? Questo è interessante, perché di fatto ognuno di noi occupa una posizione all'interno di questo spazio. E questa posizione in sociologia la chiamiamo status. Se ci fate caso ci sono due versanti dello status, no? Nel senso che ci sono il versante di autopercezione, cioè il posto dove tu ti poni secondo te all'interno della piramide, e il posto dove ti pongono gli altri, quelli che hanno a che fare con te. Se si riesce a far collimare le due cose, meglio, perché, come dire, i rapporti sono più chiari, però c'è spazio per compromessi, c'è spazio per fraintendimenti, c'è spazio per tutta una serie di cose piuttosto interessanti. Ad ogni modo, vediamo un po' meglio quest'idea di status. E teniamo presente che la piramide sociale, per il momento parliamo della piramide perché è la più semplice, non è semplicemente la raffigurazione, una raffigurazione spaziale di come è costruita una società, è anche una presa d'atto, implicita ma è abbastanza evidente se la guardiamo con questi occhi, delle differenze e delle diseguaglianze all'interno della società. Perché noi sappiamo perfettamente che più si sale nella piramide e meglio si sta. Noi sappiamo benissimo che chi occupa i punti più in alto ha benefici, privilegi, possibilità che chi occupa i posti invece più in basso non ha. Ed è detto nella piramide, perché la piramide, saprete che c'ha questa forma così, no? Quindi in cima ce ne stanno pochi, in fondo ce ne sono tanti. Quindi evidentemente noi siamo al corrente di questo discorso, ma siamo anche al corrente, soprattutto nelle nostre società e culture, del fatto che è possibile salire. La nostra società è una società dove c'è mobilità. Adesso lo vediamo un po' meglio. Ma questa cosa della nostra società, o comunque delle culture e società moderne, è peculiare, perché le altre società, quindi non solo le società tradizionali e premoderne, ma anche molte società oggi che non sono moderne, invece in queste società vige una staticità molto maggiore. Ovvero sia, gli status sono attribuiti, sono ascritti, come si dice nel gergo sociologico e antropologico. Qual è il fattore che ascrive uno status?
La nascita.
La nascita è il punto topico di queste cose. Nella gran parte delle società tradizionali il tuo nascere da una o un'altra famiglia implica il tuo futuro. Cioè, può essere nato in una famiglia di pellai, implica probabilmente che farai il pellaio. Il tuo essere nato in una famiglia cattolica implica che sarai cattolico. Il tuo essere nato in una famiglia di potere implica che avrai molti vantaggi e molti privilegi. Questi quindi si chiamano status ascritti. Sono status sui quali l'individuo non ha controllo. Non li sceglie, glieli danno, perché non è che noi scegliamo la famiglia in cui nascere. Il fatto della nascita è il fatto determinante per l'esistenza del singolo, nella gran parte delle società tradizionali. Questo può essere, diciamo, consuetudinario, ma può essere anche una questione di diritto. Per esempio in India, ancora oggi in larga parte dell'India, sopravvive il sistema delle caste. Le caste sono esattamente questo, ovvero sia delle ascrizioni di diritto. Il nascere in una o in un'altra casta porta con sé un'infinità di vincoli e anche in qualche misura di opportunità. Ti dice come potrai vestirti, ti dice cosa potrai mangiare, ti dice che lavoro farai, ti dice chi potrai frequentare, cioè tu sai già tutto. Da questo punto di vista però dobbiamo essere, al di là del dire ammazza che palle, dovremmo anche rifletterci un po' di più, nel senso, questo è uno stimolo. Ma noi siamo proprio certi che questo tipo di noia sia così catastrofico. Perché di fatto quello che noi stiamo cercando poi oggi nelle nostre società è un tipo di prevedibilità di quel genere. Perché a noi la prevedibilità non dispiace affatto. La prevedibilità ha un valore esistenziale notevole. Perché la prevedibilità ti permette di fare progetti, di dormire sereno la notte, di sapere qual è il tuo posto nel mondo, ti permette un sacco di cose che noi di fatto oggi non abbiamo. La retorica corrente ci dice che è molto più figo essere flessibili. Io su questo ho personalmente qualche dubbio, insomma poi ognuno avrà le sue esperienze di vita. Io, dei tanti flessibili che conosco, non ce n'è uno che non vorrebbe un lavoro fisso anche se noioso, per cui più o meno l'idea generale è quella. Certo, un bilanciamento ovviamente sarebbe come sempre auspicabile. Noi a un certo punto abbiamo bilanciato, ma come stiamo per vedere, poi siamo partiti per la tangente e ci siamo trovati in una situazione un po' scomoda. Perché di fatto, se questo è lo status delle società tradizionali, quindi sono status ascritti sui quali in linea di massima non c'è modo di intervenire se non attraverso strategie matrimoniali, e questo ci dice anche delle cose interessanti sul matrimonio, nelle società moderne gli status pian piano diventano acquisiti. Quindi da una situazione di status assegnato senza possibilità di scelta, si passa a una situazione di status scelto. Acquisito perché? Perché io ho fatto qualcosa per potermi impossessare di quello status, per divenire titolare di quello status. Okay? Quindi nell'ambito del giudizio di status complessivo noi distinguiamo per esempio queste due categorie, status ascritti e status acquisiti. Ad oggi, qual è secondo voi uno status ascritto? La dice lunga la cosa, no? Beh, diciamo che la provenienza rimane comunque, insomma, il nascere in una o in un'altra famiglia rimane ascritto, quindi quello lo lascerei un momento da parte. Ma a parte quelli, ve ne vengono in mente altri?
Per esempio, pratico?
Sì.
Per esempio, la religione?
No, ascritti.
La religione?
Si può avere anche in caso di aziende private, familiari?
No, perché comunque insomma non mi risulta ci siano vincoli legislativi a farne parte, comunque scelte. Non so se mi spiego. Cioè, il mio partecipare a un'azienda familiare è comunque oggetto di una mia libera scelta, non è che qualcuno mi obbliga. Che?
Sì, monarchico.
Sì, però diciamo che quello magari interessa principalmente il re, eppure lì c'è da discutere, visto che si stanno sposando i re inglesi ultimamente, quindi anche lì c'è un allentamento piuttosto significativo. No, ma io parlo di status vostri. SNI, possiamo dire SNI, e il problema è che possiamo dire SNI più o meno di tutto, perché aprire carta d'identità, cognome, status ascritto. Per le donne si può discutere, ma comunque ultimamente potete tenere anche il vostro, per cui in linea di massima. Cittadinanza, in linea di massima ascritto, anche se discutibile. Stato civile, acquisito. Professione, statura, capelli e occhi, ascritti in linea di massima. Poi non c'è il sesso, ma ci sarebbe pure quello oggettivamente. Poi c'è scritto anche nato il, quindi l'età è uno status ascritto in linea di massima. Quindi vedete che la maggior parte degli status che sono qua sopra sono tendenzialmente ascritti. Questo è interessante perché significa che c'è una correlazione fra l'identità e gli status ascritti. Essere qualcuno in qualche misura poggia su qualche tipo di fondamento, anche indipendente da noi, ma comunque solido, stabile. Noi abbiamo bisogno di un elemento di stabilità. Però abbiamo detto SNI, statura, occhi, capelli. Sì, sono ascritti, ma quanto rimangono ascritti? Possiamo farci trapianti, possiamo metterci le lenti, possiamo studiare cose, possiamo metterci rialzi nelle scarpe. Insomma, abbiamo tutta una serie di strategie che su quello che è il dato meramente fisico ci permettono di intervenire, per cui potremmo. L'età, è vero, sì, età, sono nato, quindi gli anni me li porto, ma il motivo, il problema è, il dimostro? O ho delle possibilità di non dimostrare la mia età? Oggi come oggi ne ho parecchie. Soprattutto se ho dei soldi, no? Come si dice. Quindi posso fare interventi ricostruttivi e rigenerativi di chirurgia estetica, posso utilizzare cosmesi e tutta un'altra serie di strategie per avere risultati come, non so, chi è, Jane Fonda o Cher, tutta una serie di personaggi che li vedi e non riesci più a capire quanti anni hanno. Dice chi se ne frega. Eh no, non è così facile, questo mo lo vediamo. Però quindi l'età pure... Dice, ecco, non volevo dirlo, ma insomma cerco di evitare, possibilmente di non parlarne più per tutta la vita, però insomma vediamo un po'. E comunque ad ogni modo sì, direi che l'esempio è perfetto. Dopodiché il sesso non c'è, però pure sul sesso possiamo discutere, no? Quindi come vedete il problema degli status ascritti oggi secondo me non è tanto che ce ne sono ancora, quanto che non ce ne sono abbastanza. Perché di fatto noi ci troviamo in una condizione nella quale potremmo teoricamente scegliere qualsiasi cosa.
Anche cambiare il cognome, si può fare?
Sì, diciamo che da un punto di vista di ascrizione della nascita il cambio del cognome può servire, ma comunque quello che conta sono i legami, i reticoli nei quali si è inseriti, le posizioni sociali di partenza, insomma tutta una serie di fattori che rimangono vincolanti. Quindi di fatto noi al di là della nascita, quindi dell'atto del nascere in una qualche famiglia, nella gran parte del resto siamo teoricamente liberi di scegliere quello che ci pare. E questo ha una serie di contraccolpi che adesso andiamo a vedere un momento. Per il momento però ragioniamo sul discorso, quindi status ascritti e status acquisiti. Gli status acquisiti compaiono insieme ai primi processi di mobilità individuale e collettiva. Abbiamo visto che le culture tradizionali non hanno mobilità, nella cultura tradizionale dove nasci resti, possibilmente la vita dopo sarai meglio, come dicono gli indiani, o peggio se sei stato particolarmente cattivo, ma comunque insomma diciamo la mobilità è non intergenerazionale, ma addirittura transvitale, quindi comincia a diventare un po' complicato. Mentre nella società moderna invece gli status appunto cominciano a mostrare segni di allentamento, diciamo, questo vincolo, che è un vincolo che è durato fino a molto poco tempo fa, vi faccio presente, non è che parliamo di secoli. Ancora negli anni 50-60 c'erano una serie di prassi, procedure e modi d'essere, soprattutto in Italia, che erano molto ascritti, molto tradizionali. Però, diciamo, lasciando da parte l'Italia, comunque noi cominciamo a vedere questo transito anch'esso all'inizio del periodo dell'industrializzazione. E credo di averlo anche accennato la volta scorsa, se non sbaglio. Perché? Perché in quel momento si pone un interrogativo che il vecchio sistema degli status non è in grado di risolvere. Visto che c'è un'attività nuova, molto importante, chi ce va? Perché, come vedete, il sistema degli status ascritti non prevede il cambiamento. Non è in grado di gestirlo. Il sistema degli status ascritti è statico. Quindi tutti fanno sempre gli stessi mestieri. Se c'è un'innovazione, è un'innovazione che viene filtrata attraverso gli status esistenti, quindi se nasce un mestiere diverso, sto mestiere in qualche modo lo riporti a quelli che già esistono e assorbi. Però c'è un tasso di variazione molto, molto, come dire, basso. Invece l'industrializzazione scardina radicalmente questo sistema. Da una cultura, un'economia, una società fondate sulla questione agricola, quindi sul lavoro nelle campagne che abbiamo visto, sui prestigi derivanti dal tipo di rapporto con la terra, quindi si passa dalla schiavitù praticamente della Russia, degli servi della gleba, che è stata comunque anche nostra fino a un certo punto, al mezzadro, al lavoratore più libero, al possidente, al rentier, a colui che sfrutta, al nobile, insomma tutta quanta la gamma dei rapporti di prestigio e di dipendenza all'interno della società si articola sulla ricchezza immobile. È un altro dei motivi per i quali poi serve la rivoluzione francese, perché cambiando radicalmente le cose, tutti i gradi di prestigio che derivano dalla mobilità invece dalla liquidità, quindi dal commercio, la finanza, eccetera, non hanno modo di tradursi in questo sistema, capite? Quindi il grande interrogativo sociale, prescindendo poi dalle varie altre cose, è questo: come facciamo a trovare chi ci va a lavorare in fabbrica, visto che nessuno ha un padre che era operaio, detta così. C'è quindi bisogno di allentare il sistema degli status. Bisogna far sì che certe fasce di popolazione possano decidere di cambiare status, di lasciare quello del bracciante, del mezzadro, del piccolo possidente terriero e andare a fare gli operai, i sorveglianti e tutte le varie categorie nuove che non hanno precedenza, non hanno nessun modo di essere inserite all'interno della gerarchia esistente, appunto perché fondate su qualcosa di assolutamente inedito. Capite? Non c'è nessun rapporto fra la fabbrica e la terra, non c'è modo di farli diventare qualcosa di simile, non c'è modo di parificare le posizioni, perché è un'altra cosa, completamente un'altra cosa. Questo viene anche a seguito di un altro grande passo culturale che era avvenuto nel frattempo, qualche tempo prima per essere precisi, cioè a metà del 600, era comparsa in Inghilterra la proprietà privata. So che questa cosa spesso e volentieri è scioccante, perché noi pensiamo che la proprietà privata sia il modo di organizzazione delle culture mondiali, invece la cultura privata è un modo, anche piuttosto recente, di gestione dei rapporti interpersonali. Prima della proprietà privata c'erano gradi di sfruttamento. Ovvero sia lo stesso pezzo di terra, a seconda di chi eri, ti permetteva di fare tot cose, oppure molte di più. Se eri uno, diciamo, dei membri degli strati inferiori, comunque potevi portare le tue bestie al pascolo, potevi prendere la legna per scaldarti, potevi prendere l'acqua, e non c'erano recinti, non c'era nessun motivo che ti fermassero. Se eri il nobile potevi andare a caccia nel bosco, se te beccavano che andavi a caccia nel bosco e non eri il nobile, non so se avete presente Branduardi o De André, te impiccavano con una corda d'oro, no? La canzone di Jodi dice questo, perché aveva preso i cervi nel parco del re e non poteva. Ma non è che lui non potesse entrare nel parco del re, non so se questa cosa è chiara. Chiunque poteva andare dappertutto, ma non poteva fare tutto, che è diverso. Quindi non c'era un diritto di esclusione, c'era un diritto più o meno di sfruttamento, che è un'altra logica completamente. E che noi in qualche modo stiamo recuperando con internet, se ci pensate, no? Perché ci sono classi di utenti in internet, tutti navigano, ma qualcuno può fare dei modifiche, qualcun altro no. In un certo senso stiamo tornando a un modo di gestire e di immaginare i rapporti reciproci basati sulla proprietà, diverso da quello della proprietà privata. Faccio presente, tra l'altro, che l'utilizzo del termine spesso nasconde un'insidia. Privato non è un termine che a noi piaccia. Privato vuol dire senza qualcosa. Poi dopo lo usiamo per la proprietà, improvvisamente ci dimentichiamo che vuol dire quello, ma viene da lì. Nella idea della nostra cultura e della nostra lingua, quindi nelle radici del nostro pensare, la proprietà privata era una proprietà triste, non piaceva. La condizione privata era una condizione di deprivazione, giusto appunto, perché era il pubblico che era importante, no? Sapete come diceva Zoon Politikon, Aristotele, l'uomo si dava nel pubblico. Quindi la condizione privata era una condizione che veniva lasciata agli schiavi, alle donne, ad altri, ma l'uomo era nel pubblico. Quindi il privato è, per qualche motivo, per qualche strano trucco della lingua, è qualcosa meno. No? Perché? Perché ti impedisce i rapporti, per esempio, perché ti arrocchi in una situazione. Mentre prima sulla terra potevi incontrare chiunque, a un certo punto in quella terra ti incontri solo tu, o quelli che ci fai entrare tu. Il che, per certi versi, relazionalmente, da un punto di vista di possibilità di apertura, è seriamente compromettente, no? Quindi questo discorso, le famose enclosures inglesi, un bel giorno dove porta invece? Porta allo stabilimento del diritto di escludere gli altri, no? Appunto le enclosures, gli steccati, le barriere, improvvisamente i grandi latifondi diventano privati. Quindi un'intera parte della piramide sociale si trova senza possibilità di sopravvivenza, perché quelli che vivevano andando a pascolare le bestie in quei latifondi, quelli che andavano a prendere la legna per bruciare e sopravvivere d'inverno in quei latifondi, non ci possono andare più. Quindi vedete che ci sono due movimenti che, poi le coincidenze lasciano sempre il tempo che trovano, però di fatto ci sono due movimenti che si controbilanciano. Da una parte l'agricoltura espelle tutti gli strati inferiori, quindi i mezzadri, i piccoli possidenti, i lavoratori più biechi della questione, non hanno più dove andare, non hanno più risorse, non hanno più modi di sopravvivenza. Dall'altra, improvvisamente aprono le industrie e fanno: ragazzi, eccoci qua, se non volete morire di fame, prego, accomodatevi. Quindi ci sono due movimenti demografico-economici che si integrano piuttosto efficacemente, e che portano quindi a tutto quello che abbiamo visto l'altra volta: l'industrializzazione, l'urbanizzazione, nuovi problemi amministrativo-organizzativi. Ma il problema centrale dal nostro punto di vista attuale è: come facciamo a far diventare questi operai? Cioè, dove li mettiamo nella scala? Con quale tipo di ragionamento riusciamo a ricostruire uno spazio sociale nuovo? La soluzione, come vi dicevo, è questa, ovvero sia si comincia a teorizzare la libertà dell'individuo di scelta. Questo, tra l'altro, è il momento storico in cui compare il soggetto moderno. Prima non c'era. Perché vi rendete conto facilmente che un sistema di status ascritti non è compatibile con quello che noi intendiamo come soggetto. Perché oggi il soggetto è quello che autonomamente decide della sua vita, cosa fare, chi vedere, dove andare, eccetera. Però quest'idea, ripeto, è un'idea dell'altro ieri in termini storici. Non so se mi spiego. Cioè, prima si muovevano in tantissimi, ma era un movimento definitivo, cioè quelli che partivano di solito poi non tornavano. Se voi andate a vedere i flussi di spostamento nel Medioevo, scoprirete che c'era una miriade di gente che andava in giro, ma la gran parte non lo faceva in modo pendolare, diciamo, come Marco Polo che partiva e poi tornava. La gran parte partiva e basta. Andava nei luoghi di pellegrinaggio, andava a cercare fortuna altrove, quindi si lasciava dietro quello che aveva, che poteva essere una capanna, una grotta, eccetera, perché, ripeto, non erano altri modi d'essere, e partiva e si spostava. Fine. E questo spostarsi implicava una perdita di diritti, implicava un essere diventare fuori legge, no? Spesso e volentieri i famosi briganti delle foreste, le varie come dire, fratrie strane alla Robin Hood, a Shane Sherwood e compagnia cantante. Ecco, tutti questi erano delle figure particolari, ma comunque erano fuori dal sistema dei riferimenti delle culture. Quindi partire significava rinunciare al proprio status, quale che questo fosse. Noi siamo abituati a ragionare invece che possiamo andare dove vogliamo, possiamo tornare, possiamo decidere, quindi il soggetto autonomo, come vedete, come immagine, come idea, come concetto, non si sposa con gli status ascritti. Il soggetto autonomo è autonomo, quindi è libero di autodefinirsi. Il soggetto autonomo cresce man mano che aumentano gli status acquisiti e si specifica attraverso di essi.
Poi...
Ah, andale, allora queste. Firmato tutti? Allora.
Stavamo dicendo.
Dicevamo che gli status acquisiti diventano la strategia di specifica del soggetto. Perché vi rendete abbastanza conto, come dicevamo poco fa, che il nascere all'interno di una struttura che in qualche modo ti preesiste e ti definisce è per certi versi frustrante, stancante, per altri versi è piuttosto invece rassicurante e consolidante. Quindi che succede? Che noi possiamo immaginare la posizione dell'individuo all'interno dello spazio sociale inizialmente nelle società tradizionali come così, in cerchi concentrici. Cioè l'individuo nasce all'interno di una famiglia, la quale fa parte di un certo entourage, che sia un villaggio, una città, che fa parte di una corporazione, che fa parte di un'altra città, che fa parte di uno Stato, e tutte queste appartenenze sono coerenti. Non so se mi spiego. Vuol dire che non c'è conflitto tra la mia religione, il mio mestiere, la mia famiglia, tutte le mie specifiche qui, perché io nasco e sono già inserito in un sistema che è coerente. Quindi nasco, se nasco in una famiglia cattolica sarò cattolico, perché la famiglia è cattolica, perché il re è cattolico, e quindi è tutto cattolico. Non so se questo è chiaro. Tanto è vero che c'era uno dei detti, no? Cuius regio e ius religio, dicevano ai tempi, no? Dove nasci, sei di quel posto, la religione è quella che c'è, non è che te la scegli tu, te la danno. Questo ovviamente, ripeto, è noioso per certi versi, però ti solleva da un sacco di problemi. Perché non ci sono conflitti nel tuo essere. Il tuo fare cose all'interno di questa struttura è già in qualche modo predefinito, per cui le farai in modo accettabile da tutti. Ok? E quindi qui non c'è da scegliere chi sei, lo sai da quando sei nato chi sei. Potrai essere più o meno bravo, ci saranno ovviamente dei gradi di qualità all'interno delle corporazioni che potrai o meno raggiungere, non è che sei assolutamente abbandonato a te stesso. Però saranno quelle cose a specificarti, no? Tant'è vero che nelle società tradizionali, come forse saprete, è più importante il soprannome che non il nome. Perché è il soprannome che alla fine va a dire chi sei, perché il nome è una posizione in qualche misura talmente già predefinita che non è che necessariamente vada a coinvolgere e a spiegare chi sei. Il soprannome invece ti arriva per i tuoi meriti in battaglia, per la tua capacità di mangiare o di bere, per la tua capacità di comportarti o di sedurre, insomma tutta una serie di cose, per cui se vai ancora oggi nei paesi piccoli chiedi di qualcuno e quelli ti rispondono: "E chi strozza Galletti?" In che senso? Perché quello lo conoscono come strozza Galletti, anche se si chiama eccetera eccetera, no? Vedete le liste, per esempio le liste elettorali, spesso e volentieri c'è detto qualcos'altro, perché viene da un contesto dove è quello che conta, il nome dell'anagrafe, lascia il tempo che trova, perché non è quello utile per capire di chi parliamo. Quando invece il sistema, quindi queste sono delle società tradizionali, sistema di cerchie concentriche. Nelle società moderne, dove appunto ogni cerchia rappresenta uno status che tu te sei andato a prendere, il soggetto comincia a essere questo.
Come devo definire una forma?
Sono dunque cerchie concentriche oppure cerchie collidenti, oserei dire, o intersecanti, sì, nel complesso. Che vuol dire? Vuol dire che la posizione di particolarità del soggetto scaturisce dal suo appartenere a tante cerchie diverse, quindi ad avere tanti status diversi. Allora sarò di religione buddista, di mestiere faccio, che ne so, il pescatore, anche se non è molto moderno. Dopodiché partecipo alla squadra di pallacanestro del paese, dopodiché sono anche segretario in un'associazione privata di beneficenza. Tutta questa serie di cose dice chi sono, e più sono gli status miei acquisiti e più sono specifico, quindi più sono diverso dagli altri, perché quanti ce ne saranno che fanno tutte queste cose come me? Pochi, forse nessuno. Io ambisco a che non ci sia nessuno, in modo da essere unico, come abbiamo visto l'altra volta. Questo però non è tranquillo come l'altra volta, ovviamente, perché ci sono un po' di problemi gestionali in più. Queste sono le società. Allora, prima di tutto, non è detto che tutti questi status siano coerenti. Qui lo erano, qui no. Per cui probabilmente mi troverò in situazioni di conflitto. Quelle le vediamo un po' meglio, insomma. Poi, oltretutto, il problema è che tutte queste appartenenze, in larga misura, me le sono scelte io. Per cui se da questa situazione derivano problemi, fallimenti, instabilità, incertezza, depressione, quello che vi pare, il responsabile ultimo sono io. Non me la posso andare a prendere col fato maledetto e bastardo che mi ha fatto nascere dove mi ha fatto nascere, io fosse stato per me chissà che avrei fatto. Qui ho scelto tutto io, ho fatto tutto io, quindi non me la posso andare a prendere con nessuno che non con me stesso. Da un certo punto di vista psicologico è pesante questo, perché implica un prendere atto delle proprie responsabilità. Ah, se avessi studiato di più, ah, se avessi scelto quell'offerta di lavoro, ah, se avessi sposato quella donna, i rimpianti piano piano s'ammucchiano. Laddove dall'altra parte erano altre strategie, altre situazioni, meno rimpianti, tutt'al più un furore cieco verso il fato che mi aveva fatto nascere pastore che si alza la mattina alle 4 e non principe che invece si alza il pomeriggio alle 4, tanto per dirne una. Però il problema, come vedete, è un carico di responsabilità sull'uomo moderno. L'uomo moderno non può più fare a scaricabarile e dire che purtroppo se fossi nato eccetera, no, lì quello che tu fai in larga misura te lo sei cercato, te lo sei voluto, e se non funziona è tutta colpa tua, non te la puoi andare a prendere più con nessun altro. Perciò, come vedete, la situazione è piuttosto scomoda. Allora, ovviamente dicevamo che si presume e si spera che tra questi due status, tra queste due situazioni, ci possa essere una via di mezzo. E ovviamente per un certo lasso di tempo nelle società moderne la via di mezzo c'è stata, perché non è che di punto in bianco siamo arrivati a decidere qual è il nostro sesso. Prima c'è stata la professione, poi lentamente hanno ceduto altre cose, però è stato un processo secolare quello di, no, arrivo a dove ci troviamo noi oggi. Il problema, come vi dicevo, qual è? Che non ci siamo fermati a un certo punto in un equilibrio fra status ascritti e status acquisiti che potesse essere facile da vivere. Abbiamo continuato, e quindi abbiamo revocato in dubbio tutta un'altra serie di certezze che comunque sarebbero state utili da avere. Tutto è diventato disponibile, quindi noi oggi siamo nel regime di scelta, teoricamente, no? Un termine che sentite ogni momento, perché di fatto, da un certo punto di vista amministrativo, esistenziale e sociale, noi siamo costantemente interrogati su cosa faremo, cosa saremo, dove andremo, perché ci andremo, come vorremmo andarci, tutta una serie di cose che sono tutte interamente nostre. E non è detto che uno voglia proprio avere tutta sta responsabilità sulle spalle. Tant'è vero che man mano che aumentano questi fenomeni di responsabilizzazione del singolo, aumentano anche fenomeni di conformismo, di rinuncia, di cessione di diritti, e tutta una serie di altre cose che stiamo vedendo spesso e volentieri in questo periodo, di disinteresse, di abbandono, che stanno in qualche modo a segnalare una stanchezza verso questa continua questione di sollecitazione alla scelta, no? Pensate solamente da un punto di vista quantitativo al problema del voto. Sempre meno gente va a votare, però votare sarebbe uno dei gesti forti da questo punto di vista, no? Nell'idea di coloro che hanno fondato la democrazia, il voto è l'istanza fondante per certi versi. Quindi se tu non vai a votare, stai anche lì, devi scegliere la parte politica. Non ce l'abbiamo messa, ma pure prima c'era la parte politica che te competeva, no? Guelfi e Ghibellini, nascevi Guelfo, nascevi Ghibellino, poi c'erano Giulietta Romeo, insomma erano un po' meno casualmente, tutti gli altri come nascevano erano politicamente, sono del clero, sono del papato, sono dell'imperatore, sono dei comuni, tutte queste appartenenze non erano oggetto di scelta, te le trovavi, stop, e quelli che non ci stavano erano pochi, una piccola parte, del tutto gestibile, capite? Ma dal tuo punto di vista sta scelta costante di posizione non c'era, perché era già tutto preconfezionato. Allora, tra l'eccesso del tutto preconfezionato e l'eccesso del tutto liberamente sceglibile, secondo me una via di mezzo sarebbe stata opportuna, perché noi oggi invece ci troviamo in una specie di rigetto di questa responsabilità, visto che abbiamo capito perfettamente che non abbiamo alibi una volta che le cose poi vanno male, non abbiamo nessun altro da incolpare se non noi, perché sono tutte scelte nostre. Queste scelte nostre le facciamo con uno spirito che non è proprio esattamente il migliore che potremmo augurarci, per certi versi, no? Come vi dicevo l'altra volta, se in quest'ottica la scelta del corso universitario dovrebbe essere una scelta centrale, soprattutto perché noi oggi la immaginiamo come una scelta che non solo porta ad un sapere e ad una posizione statutaria superiore, come stiamo per vedere, ma anche come una scelta che apre una certa professione, la quale nell'insieme delle cose oggi è centrale. Se voi andate a vedere, come vi dicevo credo l'altra volta, le medie e le percentuali su alma laurea, vi accorgete che quelli che fanno la scelta in modo ragionato, pensando di farla perché gli interessa quello che fanno e poi vogliono pure lavorare in quel campo, sono un 10-15%. Il che vuol dire che c'è 85% degli iscritti all'università che sta lì, non si sa per quale ragione. E questo, per un tipo di scelta di questo genere, è già un problema a monte, capite? Perché dovrebbe essere una scelta fondante. Dovresti diventare quello che stai lavorando oggi. Com'è possibile che tu sei venuto qui perché è vicino a casa, perché ci sono venuti i tuoi amici, perché ti hanno detto che era carino, insomma tutta una serie di ragioni che non hanno un tubo a che fare con una progettualità così vincolante, capite? Quindi noi oggi di fatto assistiamo a una potenzialità di scelta incredibile, ma vediamo che la gran parte di noi queste scelte rifugge, le prende in modi così, appunto, circostanziali, casuali per molti versi, e si pagano degli scotti abbastanza seri da questo punto di vista. La scelta poi ci occupiamo magari un po' meglio un'altra volta, se non diventa impegnativo. Domanda su questo? Ok. Allora, qui dobbiamo anche cominciare a contemplare un'altra serie di cose. Così abbiamo visto che esistono questi status, abbiamo visto che si dividono fra acquisiti e da scritti. Vediamo oggi, in pratica, abbiamo visto pure che secondo noi gli status acquisiti sono praticamente finiti. Ragioniamoci, avete copiato? Ragioniamoci un po' meglio. Allora, delle dimensioni dello status le dimensioni dello status di cui andiamo ad occuparci sono tre. Sono la dimensione della provenienza, la dimensione economica e la dimensione culturale. Mi sembra che siano sufficienti per definire più o meno la complessità dello status. Tenete presente che il giudizio di status è un giudizio estremamente complesso. Noi lo effettuiamo in modo quasi automatico, però di fatto prende in considerazione tutta una serie di dimensioni. Le dimensioni privilegiate da comprendere, secondo me, sono queste. Secondo voi ne manca qualcuna? No, queste sono... adesso ci stiamo interrogando su quanto di queste dimensioni sia scritto e quanto sia acquisito.
L'economica si può cambiare, no, nel corso della vita?
Andiamo in ordine, no? Ma la domanda precedente è: secondo voi ne serve qualcun'altra o sono sufficienti per descriverci? Il che in certo senso è un problema, perché ne manca una. Anche, no, sociale, diciamo che l'insieme di questo poi è sociale, quindi non è che c'è un'ulteriore dimensione sociale, ma manca la dimensione religiosa. Se ci fate caso, la nostra cultura si è scannata sulla religione per secoli, oggi pare che non conti più. Non c'è una classe che mi dice: ma manca la religione? Mai. Manca perché non serve, in effetti, come vedete. Cioè, nessuno di noi gli viene in mente di pensare l'altro, perché religione, anche se ultimamente la cosa è un po' discutibile, perché certe religioni sono cominciate a diventare un po' così scomode. Però nel complesso non ce lo poniamo come problema, ed è un cambiamento serio rispetto a quelli che erano gli orientamenti culturali nostri di 30 anni fa, per esempio, no? Cioè, prima la religione era una componente fondamentale, com'è quello, è praticante, non è praticante, no? Religioso, è cattolico, è protestante, è tutta una serie di informazioni che sembravano fondanti. Oggi non gliene frega più niente a nessuno, o perlomeno pare, il che... questo insomma è da discutere. Comunque, vabbè, lasciando da parte questo discorso, allora, secondo voi la provenienza, direi che non è granché discutibile, la provenienza è fonte di status ascritti, abbiamo detto, quindi c'è poco da discutere. La dimensione economica, diceva il vostro collega, invece è acquisita soltanto.
Uno e l'altro.
No, io distinguerei un attimo meglio, in che se qual è la componente acquisita e la componente invece ascritta del versante economico? Perfetto, quindi diciamo il patrimonio in un certo senso. E la componente acquisita invece?
Quella che decreto nella vita.
Come?
Studio, lavoro.
Ok, quindi la professione. Quindi vedete, ci sono in qualche misura due dimensioni all'interno della componente e della dimensione economica che vanno distinte. È evidente che il tuo avere una dimensione acquisita economica positiva fa una certa differenza, c'è poco da girarci intorno su questo, insomma. La culturale?
Uno e l'altro.
Spiegatemi la parte ascritta.
Il contesto familiare.
Ok, perfetto. Quindi, come vedete, se andiamo a considerare la cosa con un po' più d'attenzione, questa scomparsa del versante ascritto non è così evidente. Non so se mi spiego. Cioè, vedete che c'è uno scarto retorico nel parlare di queste cose. Cioè, la retorica corrente ti dice che tu sei autonomo assolutamente, senza nessun tipo di connessione, puoi fare quello che ti pare, sei libero, non c'è nessun legame. Dove? Perché i legami ci sono. È innegabile che ci siano. Tanto è vero che sempre, se tornate su Alma Laurea, trovate che grandissima parte dei laureati poi va a fare il mestiere del padre. Che vuol dire che la parte, no? Come dire, la parte ascritta esercita un richiamo che può essere ovviamente circostanziale per molti versi, ma che è misurabile. Perché un terzo dei lavoratori che replica l'impronta del padre è quasi una società tradizionale. È tanto un terzo, non parliamo di frazioni, parliamo del 35%. Numeri evidentemente significativi. Allora certo, c'è il problema che in Italia il mercato del lavoro è fatto in un certo modo, tutto quello che vi pare, però non è così ovvio, no? Perché in Italia il mercato del lavoro è quello che vi pare, però è anche vero che l'italiano che va all'estero di solito lavora pure bene. Questa è una cosa che noi tendiamo a non dire, ma io invece non vedo perché non dirla, perché a un certo punto tutti che sputano regolarmente sui nostri processi educativi, casualmente quando poi andiamo all'estero i nostri processi educativi vengono valutati fior di milioni. Quindi evidentemente tutto sto schifo non fanno. Noi ci sembra, perché noi tendiamo a essere esterofili, per cui tutto quello che facciamo noi fa tutto schifo. Ma andate a vedere un attimo all'estero il trattamento. Certo, dovremmo andarci. E qui si aprono tutta una serie di interrogativi e di dimensioni abbastanza complicate. Perché è evidente, no, che il discorso delle cerchie, oggi come oggi, non solo è problematico all'interno dello stesso gruppo, ma può essere benissimo addirittura transculturale. Io potrei essere un docente che insegna in Germania, no? E la concorrenza sul mio versante arriva da tutto il mondo. o ingegneri indiani che sono molto più bravi degli ingegneri californiani, che comunque sono molto più bravi di noi, dicono, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi capite che questa polverizzazione, questa apertura così, questa liberazione a cui siamo stati sottoposti, non solo ci permette tante opportunità, perché è vero, ma ci crea pure un sacco di problemi ulteriori, perché tutti gli altri possono benissimo venire qui, cosa che prima era impensabile. Cioè, stavi a casa tua, moglie e poi dei paesi tuoi, qui stai, qui rimani. Quindi se voglio l'ingegnere, mo più mio. Oggi come oggi, no, me lo vado a prendere tranquillamente a Nuova Delhi, me lo vado a prendere a Saigon. Che problema c'è? Oh, quindi questo porta un po' a un problema che avrete, abbiamo un po' tutti. Le lingue... tasto dolente quant'altri mai quello delle lingue, però capite che in una situazione di questo genere diciamo che è uno status acquisito che comporta una costrizione. Cioè, oggi non so se ve l'hanno già detto, ma io normalmente do cattive notizie: senza un'altra, almeno un'altra lingua, non si va da nessuna parte, e l'altra lingua in questione ovviamente è l'inglese. Ma tanto per farvi capire, quando io mi sono laureato ai colloqui di lavoro mi chiedevano: lei parla altre lingue? Quando io dicevo inglese e francese mi guardavano con gli occhi così. Oggi ti chiedono che altra lingua parla a parte l'inglese. Quindi non è che c'è dubbio se, tu quella la devi sapere. E la devi sapere per una serie di motivi che sono anche soggettivi, personali, perché voi siete in un campo specialistico, ma credete che all'estero non lavorino sulle stesse vostre cose? Credete che non ci siano gruppi di discussione di fisioterapisti che chiaramente parlano in inglese perché sono gruppi internazionali? Credete di non dover andare a vedere che succede nel resto del mondo per la vostra professione? È un'idea sbagliata, se ce l'avete. Che a voi serve. Non potete proprio farne a meno. Perché potrebbero aver trovato una soluzione a un problema che vi trovate incarnato in una persona lì e non qui. Perché la comunità degli specialisti è ormai internazionale. Siamo arrivati al cosmopolitismo. Quello che dice il sociologo indiano a me in qualche misura interessa. O potrebbe interessare, sempre che io riuscissi a andare a vedere quello che dicono tutti i sociologi, cosa che lasciamo perdere, insomma, ovviamente dovremmo fare delle scelte, chiaramente, no? Però voi avete già un settore molto più specialistico, molto più definito, con gruppi di discussione, con organi, con riviste, con tutta una serie di cose che nella grandissima parte dei casi è in inglese. E che facciamo? Non le leggiamo mai? Che pensate di fare? Quindi l'inglese, ragazzi, come dico a tutte le mie classi, non è un'opzione. È un obbligo. Tra l'altro l'inglese è una lingua che si impara facilmente. Non diventerete dei geni della lingua, però riuscire a esprimersi, a farsi capire in inglese è molto più semplice che in qualunque altra lingua del mondo che mi risulti. Perché le altre sono tutte complicatissime. In inglese, una volta che c'hai quei 5-6 mila termini, li ammucchi regolarmente in modo da farti capire da quell'altro. Quell'altro pure non è che sia necessariamente inglese madrelingua, per cui pure lui c'ha i 5-6 mila termini, in un modo o nell'altro ve capite. Quindi è semplice riuscire, no, è chiaro che se poi dovete andare a leggere i testi specifici, vabbè, è da discutere, anche perché l'inglese tecnico è un inglese latino, nella gran parte dei casi, quindi i termini tecnici della fisioterapia, come della sociologia, come dell'architettura, sono quasi uguali, da quel punto di vista è abbastanza semplice. Però dovete farlo. E il problema è che non è che lo potete chiedere all'istituzione, questo discorso, perché la lingua purtroppo è un qualcosa di diverso da insegnare rispetto alle altre materie. La lingua implica un'applicazione costante, implica una ricerca di interessi propri, implica un uso tutti i giorni. E voi potete farlo, perché avete internet, cosa che noi non avevamo. Io per trovare il testo di una canzone diventavo matto quando ero piccolo. Oggi un attimo è lì. Quindi tu te cominci a sentire le canzoni che ti piacciono e leggi i testi, già hai imparato parecchio. Tu giochi a un gioco di ruolo online, quando parli con gli altri come pensi di parlarci? In francese, in italiano, in folignate? No, ci parli in inglese. Magari scrivi sfondoni, ma chi se ne frega, quelli te capiscono. C'è il figlio di una mia carissima amica che è andato a studiare in Irlanda, quarto anno, diciamo, del liceo. Sta tornando perché si è rotto le palle, perché dice che loro stanno a fare quello che lui ha fatto in seconda. E quindi ha detto: io non dire che sto qui, voi dite, che faccio? Passo un anno intero a fare cose che ho già fatto molto meglio degli altri. Lì c'hanno le percentuali e lui sta sempre sul 90-95%, roba che in Italia stava sul 6 più o meno. No, è diventato un genio in Irlanda. Quindi questo ci dice una serie di cose interessanti sui nostri programmi, nel senso che noi sì, lo faremo male, quello che vi pare, però li facciamo in un modo molto più complesso di quanto non li fanno gli altri, e quindi gli altri risulta che sono molto più bravi di noi. perché quando vai a vedere i voti in Irlanda, gli irlandesi pieno tutti dei bei voti, grazie, ma imparano delle cose che noi abbiamo fatto 4 anni prima, non sono comparabili teoricamente, no? E questo vale per tutte le classifiche del mondo, quelle delle università. Le università italiane sono, mi pare, la 185esima, la prima se non ricordo male. Ma chi le fa queste classifiche? Quelli che stanno ai primi posti, il che in qualche modo, forse, un certo dubbio modo dovrebbe tirare fuori, no? Io ho insegnato a delle classi americane, ho insegnato in Francia, e non so ste frecce gli allievi, i nostri non so tutto sto scintillio, ma sicuramente loro non sono delle frecce. Quindi ci sono delle discrasie in tutti questi sistemi di valutazione che vanno prese in conto. Ma soprattutto c'è da capire questo, che voi avete una preparazione notevole sul mercato del lavoro globale, ma se non avete la lingua non vi serve a niente. E questo oggi come oggi è un problema, anche per esercitare qui, capite? Perché quello che è importante per la vostra, per il vostro lavoro lo fanno anche altri, probabilmente lo fanno più altri. Questo ai vostri colleghi di scienze motorie lo dico continuamente. In Italia hanno successo quelli che vanno in California, vedono l'ultima stronzata che si sono mandati in California, vengono qui e la fanno. No, prendete l'acqua gym, prendete lo step, prendete tutto quello che vi pare che è successo negli ultimi anni. Erano tutte cose che già facevano da anni in America. Poi qualcuno ha detto perché noi no? È arrivato qui e improvvisamente il Pilates, eccetera. Sono tutte cose di questo genere. Per cui se tu vuoi avere successo in quel campo qui, devi andare a vedere che succede anche altrove. Magari lo riadatti, magari lo cambi, ma se non lo sai, non vai da nessuna parte. Resti perennemente quello che sta vicino all'attrezzo e ti dice metti le spalle dritte. A un certo punto poi ti rompi anche le palle, voglio dire. Quindi in un'ottica come questa, dove la professione viene scelta, la componente della professione acquisita è fondante, e uno una volta che l'acquisisce la professione poi deve anche continuare ad acquisirla, non è che finisce lì. Cioè non crediate che voi uscite da qui e siete il fisioterapisti fatti. Voi dovrete continuare ad aggiornarvi, no? In medicina c'è cioè l'educazione, come si chiama, non mi ricordo più, l'educazione professionale permanente, mi ricordo, sì, dovrebbe essere qualcosa del genere, no? Ad ogni modo. Cioè la necessità di 8 ore di aggiornamento tutti gli anni nei campi, ecco, quella tocca farla, ma non basta. Cioè il fatto che l'abbiano messa come obbligo sta a dire tieni presente che te devi aggiornare, ma non è detto che 10 ore al mese o 10 ore l'anno siano sufficienti, tu te devi aggiornare sempre, perché il farsi del sapere oggi funziona così, è quasi quotidiano e avviene in luoghi che non sono istituzionali, cioè non c'è un posto dove si fa il sapere, si fa online, si fa col fisioterapeuta belga che a un certo punto si è accorto di una cosa e la comunica a tutto il resto della compagnia, e quelli dicono, ah guarda, a me è successo lo stesso e non voleva, a me invece sì, e come facciamo? Cioè, è così che nasce, capite? E voi dovete poter esserci, se no è inutile, perché la dimensione nazionale, per molti versi ormai, non è superata. Non è più vincolante, non è più fattibile. Dunque, vabbè, allora quindi dicevamo, la componente culturale, accenniamo a una cosa che poi ridirò, ma comunque interessante, non è semplicemente un problema di educazione e di insegnamento cosciente, diciamo. Nel senso che la famiglia è quella che noi chiamiamo un'agenzia di socializzazione. Ovvero sia è uno dei titolari di un processo fondamentale per il nostro essere, che è il processo di socializzazione, che non è quella che dice Telecom, quindi non è conoscere qualcuno, bere insieme un aperitivo e divertirsi tanto fino all'alba, bensì è diventare parte di un gruppo. Il processo di socializzazione è il processo attraverso il quale si diventa parte di un gruppo, che vuol dire che si viene a contatto e si impara tutto un versante culturale del quale normalmente non siamo coscienti, ma che è quello che ci fa diventare poi umbri, folignati, italiani, europei, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Quindi vi sono step nella, come dire, nella crescita che vengono serviti, diciamo così, dalla famiglia ben oltre ciò che la famiglia stessa sa e ben oltre quello che noi immaginiamo. Tenete presente, come credo di avervi già accennato, che noi compariamo come soggetti coscienti intorno al 6° mese. Ma nei 6 mesi precedenti non è che non ci siamo, siamo lì. Non abbiamo un io, ma apprendiamo uguale, e parecchio per di più. Anche perché da un punto di vista neurologico il nostro cervello per i primi 3 anni di vita è radicalmente diverso da quello che sarà dopo. L'idea generale è quella, ovvero sia ci sono una ridondanza esagerata di connessioni neurali. Che succede? Verso i 3 anni accade una cosa che si chiama pruning, che vuol dire potatura, e il cervello da solo rimuove tutte le connessioni neurali che non sono mai state attivate. Ecco perché oggi i bambini hanno costantemente dei giocattoli che gli fanno le pernacchie, si rimbombano, fanno luci, fanno colori, fanno movimento, eccetera. Perché la stimolazione sensoriale è fondante. Perché ciò che tu stimoli nei primi 3 anni poi rimane in termini di ricchezza di architettura neurale. Se tu per 3 anni non sei mai stimolato, il tuo cervello funzionerà, però funzionerà peggio. Quindi il versante ascritto della cultura non è semplicemente un versante cosciente, ma è anche spesso e volentieri un versante, come dire, veramente ascritto, nel senso che la famiglia dove piace la musica ti fa sentire musica, ti mette la ninna nanna quando ti mette la musica classica quando vai a dormire, ti racconta le fiabe. Tutte queste cose non sono soltanto razionali, ma sono anche in termini fisiologici proprio dei modi per arricchirti. Quindi tu ti troverai verso i 3 anni molto più curioso, molto più aperto, molto più attento al mondo di quanto non sia stato uno e poveraccio ha vissuto 3 anni chiuso lì senza nessuno gli dice mai niente, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo è molto importante. Non solo, ma tornando a quello che vi dicevo prima, per chi dovesse trovarsi ad avere figli o preveda di farne, il mio suggerimento, del tutto gratis, è di fargli imparare una lingua subito. Prendete una nutrice, una tata, quello che vi pare, che parli un'altra lingua e fategli parlare un'altra lingua. Perché come impari una lingua in quegli anni non lo farai mai più. Ed è un capitale. Oggi come oggi, se tu parli russo o cinese, non hai problemi. Perché abbiamo un bisogno di gente che parli russo e cinese che è assolutamente superiore a qualunque capacità del mercato di rispondere. Se tu oggi parlassi russo, se tu avessi avuto la tata russa e fossi uno che madrelingua russa, farebbero a cazzotti per farti lavorare. Perché ci sono dei problemi di rapporti al di là dello stabilimento dei rapporti commerciali, ma ci sono dei problemi di rapporti diplomatici, ci sono dei problemi di rapporti commerciali stessi, ci sono dei problemi di correttezza nei contratti, che non puoi delegare. Cioè tu non puoi accettare l'interprete russo che parla inglese, perché quello parla russo, si dice con russo delle cose che tu non capisci e ti dice qualcos'altro. E questo soprattutto con i cinesi capita spesso. Quindi tu te devi portare un tuo interprete cinese che ti dica quello che stanno dicendo i cinesi e te garantisca che non ti stanno fregando, perché la prassi invece dimostra spesso e volentieri il contrario. Quindi chi parla cinese o chi parla russo, oggi come oggi, è come se avesse la pensione. Uguale. E ci sono anche altre lingue, ovviamente, il brasiliano, cioè l'indiano, tutto quello che ha a che fare con i nuovi mercati emergenti, configura delle necessità che noi non siamo assolutamente attrezzati ad affrontare. Perché noi quando studiamo le lingue studiamo ancora come ai tempi del Grand Tour dell'Ottocento le lingue nobili, quindi il francese, l'inglese, il tedesco. Stiamo sempre qui, non servono più. Per carità, bellissimo saperle, non voglio, io infatti quelle parlo e sono un po' limitato da questo punto di vista. Però non è quello che serve oggi.
Perché aprendo lo spagnolo non si avvicinerebbe al portoghese?
Non c'entra niente lo spagnolo col portoghese. No, perché quelli parlano portoghese. Portoghese andrebbe bene. Infatti il portoghese è tutta un'altra cosa e non lo parla quasi nessuno. Manca, non a caso. Perché è molto più complicato. Lo so, ma lo spagnolo è comodo. Lo spagnolo è facile. Lo spagnolo è facile ed effettivamente apre molto, perché sapete che negli Stati Uniti la prima lingua è lo spagnolo adesso. Non è più l'inglese. Quindi ci sono cambiamenti abbastanza seri. Eppure è vero che esiste questa versione bastarda che è lo Spanglish, che si compone di cose, di contributi, però insomma un po' di inglese tocca che lo parli, soprattutto perché appunto nel web soprattutto la lingua ancora è quella e basta, non è che gli spagnoli lasciano il tempo che trovano. Però è chiaro che insomma in un'ottica di apprendimento della lingua, il cinese, il giapponese, il russo, cioè tutte lingue difficili ovviamente, perché difficili? Perché sono veramente un'altra cultura, quello è il punto. Le lingue romanze più o meno, una volta che ne conosci un po' le impari quasi automaticamente, perché una parola ti ricorda una parola ne ricorda un'altra, magari sono diverse le costruzioni, però in qualche modo te la gestisci. Ma altre lingue no, l'ungherese, il turco, lingue che non c'entrano nulla col nostro sapere. Già il turco potrebbe essere un'ottima idea, perché la Turchia sta diventando un partner importante, no? Però queste lingue sono non solo molto utili da un punto di vista proprio di spendibilità economica, ma sono in effetti uno strumento per ampliare la mente, perché la lingua è la cultura, in larga parte. E quindi nella lingua ci sono tutta una serie di cose che tu non capiresti di quella cultura, ma che capisci dalla lingua, dai modi di dire, dal modo di costruire i verbi, dal modo di parlare. Tutto questo ti comunica altro. E quindi tu, bene o male, sei portato a riflettere diversamente, a capire che c'è anche un altro punto di vista rispetto al tuo, no? Prendiamo l'inglese, è facilissimo trovare cose che fanno a cazzotti con la nostra prassi. Per esempio l'inglese dice I like it, noi diciamo mi piace, non è la stessa cosa. Perché vuol dire che mentre nell'inglese questo tipo di cosa, cioè il piacere, è attivo, quindi so io che lo faccio, nella nostra lingua il piacere mi arriva, che io lo subisco, mi piace, piace a me, qualcun altro, capite? Quindi già l'idea di uno dei processi più fondanti del nostro esistere, che è quello dell'apprezzare, del godere di, loro vedono in un modo e noi lo vediamo in un modo completamente diverso. Noi abbiamo fame, loro sono affamati, anche lì è diverso. Non è, non ho, non c'è qualcosa che ho, è un mio stato. Sono finezze, apparentemente, ma non sono per niente finezze, perché configurano un modo di vedere il mondo completamente diverso dal nostro. Quindi quando io comincio ad avere una certa, come dire, familiarità con questi meccanismi, io l'idea della fame la contemplo in modi diversi. Non è soltanto un avere, è anche un essere, è tutto molto più complicato, è molto più interessante. Ci metto anche il francese, ci metto anche un'altra lingua, a quel punto, no? Comincio ad essere veramente cosmopolita per certi versi. Quindi il gesto dell'apprendimento della lingua è un gesto che in chiave culturale è fondamentale, perché scardina un sacco di nostri pregiudizi, perché ci dà una ricchezza interpretativa delle cose completamente diversa, perché scopri che i generi non sono così ovvi, per me il mare è maschile, in spagnolo mi pare è femminile, in francese è femminile, in spagnolo non mi ricordo, ma potrebbe darsi. Insomma, hai costantemente necessità di rivedere quello che dici, perché non c'è nulla di ovvio, nulla di quello che per te va bene pure lì. Il tedesco pare che lo facciano apposta, non ce n'è una che è uguale, tu dici una cosa femminile, quella è maschile, o è neutra, ancora peggio, perché non lo capisci proprio il neutro, no? Però per certi versi ti rendi conto che potrebbe essere utile, ma non ce l'abbiamo il neutro, per cui anche lì una serie di cose che insomma in qualche misura ti tengono un po' in movimento il cervello, cosa che è fondamentale, anche perché, tra l'altro, questo ve lo anticipo, se lo volete sapere, hanno dimostrato una serie di studi conclusivi, dicono i nostri colleghi medici e ricercatori, che chi parla più lingue è molto meno soggetto all'Alzheimer. Perciò tenetelo presente, c'è anche una prospettiva di lungo periodo, visto che l'Alzheimer ultimamente sta diventando una di quelle malattie che facciamo finta che non c'è, ma ci sono. Allora, dice giustamente, una spiccata e continuata attività intellettuale come quella causata dal parlare due lingue ti dà una ragionevole certezza di non farti prendere dall'Alzheimer, quando sai che, francamente, già mi sembra sufficiente, anche se non servissi ad altro, però, insomma, potrebbe essere un'ottima idea. Ok, direi un altro break. Allora, niente, dicevamo quindi che il discorso delle lingue è un discorso estremamente importante, col quale dovreste farvi due conti proprio per conto vostro. Dal punto di vista invece del discorso che stavamo facendo noi, evidentemente la lingua è un modo appunto per entrare in contatto con una serie di dimensioni delle altre lingue e con delle dimensioni della nostra lingua soprattutto, perché noi della nostra lingua abbiamo un utilizzo che definire superficiale è poco, cioè noi parliamo la nostra lingua. Quando sentiamo qualcun altro che parla la nostra lingua ci ammazziamo normalmente dalle risate. Perché? Perché questo che parla la nostra lingua dice cose che noi non diremmo mai e ci fanno divertire, oggettivamente. Ma non è che riflettiamo sul fatto che la nostra lingua di fatto si costruisce su una serie di assunti non detti che sono di fatto una maestria linguistica. Cioè il fatto che noi sappiamo quale aggettivo mettere accanto a un certo sostantivo, per noi è ovvio, per gli altri no. Capite? Per gli altri non lo è per niente, perché tu vai a prendere il vocabolario e ti accorgi che quella cosa che vorresti dire si dice in 5, 6, 10 modi diversi. Noi sappiamo quale di quei 5, 6 modi è pertinente e giusto in quell'espressione, gli altri no. Allora faccio un esempio, che è uno degli ultimi che mi è capitato con degli spagnoli, che mi hanno fatto sorridere, ma insomma ragionando poi ovviamente l'ho lasciata lì, ma mi hanno parlato del feticismo delle mercanzie. Ora non so se avete presente, questo è un concetto marxiano, è il feticismo della merce. Le mercanzie, te fa ridere, perché è un termine che noi non useremmo mai. Mercanzia ormai è un termine che, voglio dire, a prescindere da qualche tipo di giro di parole con le prostitute, non si usa mai. Però nel vocabolario c'è. E che ne sa lo spagnolo che non lo dici più? Che non si usa in italiano o che in quel particolare modo di dire si dice così e non diversamente? Io lo so. Capite? Quindi questo è un sapere del quale io non ho nessuna concezione, non lo so che so, però so. E quindi so dire i carichi pendenti, so dire tutta una serie di frasi che viste da uno esterno non hanno nessun senso, perché non hanno nessun senso, ma non ci penso. Quando parlo un'altra lingua mi rendo conto che quando vado a tradurre un mio modo di dire che mi pare ovvio in quella lingua, il modo di dire non c'è, improvvisamente è scomparso. Non si dice come in italiano. Se fuori come un balcone, non si traduce in inglese, tanto per capire, ecco, capito? Devo trovare un altro modo e mi accorgo che loro lo dicono in un altro modo, e questo mi riporta a capire come il fatto che la mia lingua sia così parlata non è così facile, non è così immediato, ma c'è un sapere ben articolato al di sotto che magari non conosco, no? Però io so perfettamente che quando voglio parlare di posizioni valoriali e di dignità personale dico pari dignità, ma mica è ovvio. No? Uno potrebbe dire uguale dignità, a me io lo capirei, ma mi suonerebbe stonato, perché io uso pari lì, non da un'altra parte. Capite? Quindi tutta questa serie di sottigliezze della nostra lingua implicano un sapere vivente della lingua stessa, ovvero sia il fatto che appunto certi termini sono passati di moda, non si usano più, sono connotati, sono letterari, sono particolarmente sofisticati, quindi difficilmente li useresti. L'utente esterno della lingua non lo sa. Qual è il termine dell'Ottocento e quale quello moderno? Capito? Perché non c'è scritto così chiaramente nel vocabolario, là, questo si usa oggi, questo si usa... No, c'è scritto con tutte quelle famose cosette, ant, e tutta una serie di sigle che normalmente non capiamo. Quindi noi lo sappiamo perché ci viviamo dentro. Quindi la nostra lingua in qualche misura è anche una parte significativa del nostro ambiente. Quando io parlo la lingua degli altri, parlo una parte significativa del loro ambiente. E pian piano imparo e mi rendo conto di come funzionano le frasi, come dicono le cose, i verbi, i famosi verbi fraseologici inglesi, quando si usano, come si usano, eccetera. Qui piove a catinelle, in Francia piove una labarde, capite che non è proprio esattamente la stessa cosa. In Inghilterra cascano cani e gatti, questo è, ma va a tradurre un po', accadevano cani e gatti e tutti che cazzo stai a dire? Ecco, perché è evidente che sono diverse le questioni, capite? Quindi quando vai a tradurre devi capire di che parliamo lì, conoscere il modo in cui viene raffigurata la cosa e riportarlo al tuo. Quindi quando lì piovono cani e gatti, qui cadono, c'è la pioggia a catinelle. Non è uguale, ma quello significa. Quindi la traduzione letterale lascia il tempo che trova, perché se per caso la facessi saresti rovinato. In inglese soprattutto, anche in spagnolo, i famosi false friends si sprecano, no? Il burro, tu dici, beh, il burro non è un asino. Come è un asino? Beh, sì, funziona così purtroppo. Il burro spagnolo e l'asino italiano. Il burro italiano, il burro spagnolo mi pare sia la manteca o qualcosa del genere, ogni modo, anyway, è quella, no? Ok, quindi vedete perciò che la frequentazione di un'altra lingua ci obbliga a attivare altri processi mentali, ci obbliga a far mente locale su quello che noi diciamo, la forma di quello che noi diciamo, tutta una serie di cose che tendenzialmente invece non prendiamo in considerazione. Questi per esempio sono stati dei giochi pericolosetti che faceva una scuola americana di sociologia che si chiamava etnometodologia, che faceva degli esperimenti etnometodologici che erano di fatto una messa in crisi dell'ovvio, perché noi con l'ovvio invece ci andiamo a nozze regolarmente, no? Quindi piove a catinelle, nessun problema, ci pare la cosa più normale del mondo. Allora, per esempio, loro, gli studenti di questi due sociologi, uno dei quali si chiamava Erving Goffman, ed è un tizio che meriterebbe di essere letto perlomeno in uno o due suoi libri, e un altro invece si chiamava Harold Garfinkel, uscivano e si dilettavano di far cose apparentemente insignificanti, tipo entravano nei supermarket e si facevano il giro al contrario. Perché tu devi andare per forza da una parte all'altra? Non sta scritta sta cosa, no? Eppure la gente si incazzava in un modo allucinante del fatto che questi stessero col carrello contromano, no? Come se sta mano del supermarket fosse scritta una pietra, cioè, c'è il supermarket, mi muovo come mi pare, perché devo per forza far circuito così? Lo faccio così? L'ira di Dio. Ma ancora peggio era quando trovavano qualcuno che aveva bucato la gomma. Allora andavano lì, che succede? Quello, beh, c'è una gomma a terra, allora guardavano la macchina, beh, pure le altre tre veramente. Che è vero. Capite? E quello che già c'era la gomma a terra si incazzava ancora di più e riemenava spesso e volentieri. Ci sono state uno o due episodi di IAR dove c'era uno con la faccia così che era uno che faceva gli esperimenti di Garfinkel, perché è notorio la cosa, cioè è un tipo di prassi che è profondamente destabilizzante, non tanto perché c'è la gomma a terra perché ti incazzi, è che ti rendi conto che tu dai per scontate delle cose che non lo sono per niente, perché è vero che tutte e quattro le gomme sono sempre a terra, quindi che c'è di strano, no? che perché stai con la macchina che vola da una parte e sta appoggiata da quella. No, quindi è evidente che quell'uso di lingua tu lo stai dando per scontato convenzionalmente, pretendi che tutti convenzionalmente lo capiscano, ma non è così ovvio, capite? C'è un patto sotto. Quando tu rompi sto patto è pericoloso, perché etnometodologici, etnometodologici. E questo patto dell'ovvio è un patto che non è soltanto in quei casi, noi spessissimo facciamo ricorso all'ovvio, perché noi abbiamo una serie di aspettative che costruiscono il nostro essere sociali. Goffman ha scritto un bellissimo saggio sull'ops. Dice, mazza, sti sociologi non hanno proprio niente da fare. Non è vero, perché se voi prendete la questione e la esaminate, vi rendete conto che è centrale per capire come funziona il nostro modo di vita. Cos'è l'ops? Quando tu vai a sbattere contro l'ops, mi scusi, perché? Perché devi dire ops? Ci avete mai pensato? E lo diciamo un po' tutti, Ops, ops. No? Ecco, ops sta a dire all'altro che tu sei padrone dei tuoi movimenti e che quello era un incidente. Quindi è un messaggio che ricostruisce l'ovvio. L'ovvio che si era infranto quando io ero andato a sbattere contro, perché non dovrei venirti a sbattere contro. Allora, nel momento in cui io faccio una cosa che tu non ti aspetti, anche fisica, io devo ricostruire un tessuto di qualche genere. Tu mi sei venuto a sbattere contro perché? Perché ce l'hai con me? Perché non sei in grado di muoverti? Qual è il motivo che ti ha portato a intruppare? Perché io devo saperlo. Tant'è vero che voi quando vedete qualcuno che si muove in modo non normale, che fate tendenzialmente? Non è casuale. Perché noi anche nel comportamento dell'altro abbiamo una serie di aspettative che vanno mantenute. Per cui se io vedo uno che cammina parlando così da solo, lo evito. Perché non so cosa aspettarmi. Capite? Non so che succede se vado a interagire con quello. Cioè i canoni normali dell'interazione, quelli per cui tu dici buongiorno, quello ti risponde buongiorno e non ti piace cazzotti, non valgono in quel caso. Allora, nel momento in cui io vado a sbattere contro qualcuno, o sto con la testa dall'altra parte e sbattiamo, o comunque mi inciampo, faccio cose, ecco, io in quel momento devo dire a tutti gli altri, tranquilli, è soltanto che capita, no? Ma non è, non so matto, non so deficiente, non ho problemi, non so folle, non so aggressivo, no, sono una persona normale che è inciampata, stop. Quindi capite che ragionare sull'ops non è così ovvio. Perché mi segnala cosa? Mi segnala un'esigenza di conforto della realtà. Cioè la realtà sta nei termini in cui noi la facciamo stare e ci stiamo attentissimi. Quante volte noi diciamo beh è ovvio? Ecco, non dovremmo. Dire beh è ovvio sta a significare che è successo qualcosa che non è ovvio, per cui tu devi dire che è ovvio, perché l'ovvio è quello che non si dice, come dicono i francesi, ça va sans dire. Non serve che tu lo dica, perché è ovvio. Capite? Nel momento in cui lo dici ci stai mettendo una pezza, perché è accaduto qualcosa che non era così ovvio. E tu lo stai ritrasformando, quindi in qualche modo stai ricostruendo un buco che si era creato nella tua realtà. E quello è il problema, capite? Quindi la nostra realtà, essendo così convenzionale da farci usare dei sistemi linguistici e delle espressioni che non hanno nessun significato nella prassi, non sono connessi a quello che accade. La gomma a terra fa ridere. Che vuol dire la gomma a terra? Io so perfettamente che vuol dire ho bucato e quindi è sgonfia. Però è una mia convenzione. Non è nelle cose, non è da nessuna parte, potrebbe cambiare, potrei dire altro, capite? E se quella è una convenzione, cioè il famoso effetto domino, quante altre sono convenzioni? Ecco perché è destabilizzante, ecco perché io voglio sentirmi dire ops da quello che mi sbatte addosso, così stiamo tranquilli, perché se no tutto questo, avete visto Matrix? Ve lo ricordate il glitch? Quando ci sono quei momenti, no? Sì, che, ecco, quello... È esattamente quello, Matrix, da questo punto di vista, è perfetto per capire come funziona la società e la nostra cultura. Quel momento è l'infrazione dell'ovvio, quello che non dovrebbe accadere, capite? Quindi noi stiamo costantemente in guardinghi, perché se no ci rivela cosa? Che è tutta una costruzione. In Matrix il glitch ti rivelava che era tutta una balla, perché tu stavi dentro un baccello a fare la batteria, vi ricordate, suppongo, no? Ecco. Se è tutta una costruzione, che c'è dall'altra parte? Mistero. E tutti i film horror, tutti i grandissimi autori dell'horror, del fantasy contemporaneo. Non so se avete mai letto qualcosa di Lovecraft. Queste cose mi fanno male. Leggete qualcosa di Lovecraft, per favore. È uno degli autori più interessanti del XX secolo. Ha scritto delle cose fantastiche. Le montagne della follia, per esempio. O il caso di Charles Exeter Ward, sono dei capolavori. E credo li troviate anche in PDF online da qualche parte, se non altro ce lo dovrei avere tutti.
Genere?
fantasy, horror fantasy più o meno. Lovecraft, detto anche HPL per gli addetti ai lavori. Dove l'ho messo? Allora. Cioè, il disagio cosmico che segnala Lovecraft è assolutamente perfetto per capire quello che è uno dei problemi della contemporaneità, perché c'è veramente la percezione costante del camminare su delle cose che poi si aprono e ci sono dei buchi enormi sotto con le idee idiote che suonano i zufoli e tutta una serie di cose. Però è veramente molto molto interessante, e stava poi oltretutto in un momento storico, una fase storica anche americana, dove succedevano un sacco di cose interessanti da un punto di vista culturale, per cui insomma direi che è un sapere che meriterebbe di essere un minimo ripreso, insomma. Direi che tutto sommato per oggi basta e avanza, come vedete. Ok, allora